Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Ecco qua, buongiorno.
Io ascolto radiazione.
Buongiorno, buongiorno, sono le 10.01, stoppiamo questo altro jingle che parte da solo e vi salutiamo oggi che è sabato 4 settembre 2015.
Eh sì, 4 settembre con le nostre notizie, quello che riusciamo a pescare che non ci vogliono dire, ma noi lo diremo.
E siccome il buon Lucky è questa mattina arrivato già pronto con caffè e brioche, noi mettiamo sulla nostra fantastica sigla, ci mangiamo la brioche, ci beviamo il caffè e poi torniamo qui in diretta pronti pronti con le notizie del giorno, le prime pagine e tutto quanto altro di buono ci offrono i nostri quotidiani online e cartacei questa mattina, il sabato appunto 4 settembre 2015, piove finalmente anche qui a Padova e quindi fa un po' più fresco e noi siamo molto 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 più energetici questa mattina.
Sta meglio, sì, effettivamente.
Con la bocca piena, sì, dai proprio il senso di quello che esatto. Come può stare il buon Lucky in panciolle. Via con la sigla.
Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, e viva il comunismo della libertà. Degli sfruttati l'immensa schiera, la pure innalzi rossa bandiera, o proletari alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, il frutto del lavoro a chi lavora andrà. Se cambia mare dalla miniera, dall'officina, chi soffre spera, sia pronta l'ora della riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, soltanto il comunismo è vero. Non più nemici, non più frontiere, sono i confini, rosse bandiere. O comunisti, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Nel solo comunismo e pace libera. Falange audace, cosciente fiera, dispiega il sole, rossa bandiera. Lavoratori, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, e viva il comunismo della libertà.
E ancora digerendo la brioche siamo pronti appunto con le prime pagine dei quotidiani di oggi, però non
cosa
prima.
Primeggia?
non prima di aver ricordato, caro Lacchi, a tutti i nostri ascoltatori, quelli che sono i modi per contattarci, ovvero le nostre pagine Facebook e Twitter sotto il nome di radiazione.info, dove potete comunicare in diretta con noi, scriverci i vostri commenti, le vostre news, i vostri aggiornamenti, un po' quel cavolo che vi pare. Noi li leggiamo e vi rispondiamo, così al momento potete anche voi usufruire delle perle di saggezza del nostro poeta noventano.
Certo,
dopodiché
certo,
fatelo anche al 388-4292-504, il nostro numero di telefono, potete chiamarci, potete mandarci sms, fate quello che preferite. 388-4292-504 è qui con la sua cover metallizzata sgargiante, adesso vediamo se riusciamo anche ad accenderlo. Comunque, voi scriveteci.
Potrebbe, potrebbe.
E allora, partiamo con le prime pagine, partiamo con le prime pagine.
Cosa vuoi sapere? Allora, tu hai il computerino, tu...
Quindi partiamo, l'estate non viene più, anzi se ne sta andando, però noi partiamo lo stesso con le prime pagine, ovvero partiamo con quella intanto di Repubblica. Repubblica
ah,
oggi...
vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori, prima di iniziare con la lettura dei giornali, la nostra solidarietà ai compagni del binario 68 di Lecce che sono stati sgomberati dalle forze della repressione. Quindi vada anche dalla nostra rassegna stampa la nostra solidarietà ai compagni, che non abbiamo appunto notizie fresche, solo la notizia dello sgombero per il momento, e non abbiamo saputo di eventuali reazioni da parte dei compagni al momento. Speriamo di poterne sapere qualcosa di più.
E speriamo che le prossime notizie ci parlino di una nuova occupazione. Comunque anche massima la solidarietà da tutta la radio ai compagni del binario 68. Ritorniamo alle prime pagine con quella di Repubblica, che apre con migranti ritorno a Kobane per il piccolo Aylan. Presente questa foto che è girata del bambino tenuto in braccio sulla spiaggia turca? È ritornato.
Sì, purtroppo esanime.
Esattamente, è ritornato in Siria, e così apre Repubblica subito dopo la foto notizia col titolo del giorno. Migranti, Austria e Germania aprono le frontiere. Mattarella dice: spero ci sia una linea comune sull'asilo. Dagli stadi ai treni, la rivincita sorpresa della solidarietà. Migranti in marcia a piedi verso l'Austria, Merkel e Hollande subito i centri di registrazione. E sempre a proposito di immigrazione, leggiamo sempre dalla prima pagina di Repubblica un'altra notizia che ci riguarda più da vicino, ovvero Porto Gruaro, vita da migrante, la palestra della discordia diventa un esempio di integrazione. Poi andremo a approfondire cosa è successo in quel di Porto Gruaro.
Dopo controllerò, non ho visto ancora sul quotidiano locale, il nostro sempre caro e
benedetto gazzettino non c'è.
Del nord-est.
E allora passiamo da Repubblica al Corriere. Il Corriere invece apre con la notizia anche qui della marcia. Vienna e Berlino aprono i confini, partito il primo treno per Salisburgo. Arrivo alla frontiera sotto la pioggia, ci sono tutte le foto, intesa appunto tra Austria, Germania e Ungheria, i bus messi a disposizione da Budapest al confine austriaco. La polizia prevede 10.000 arrivi, al via anche i treni verso ovest. Mattarella dice: paura e muri aumentano il populismo. Si è svegliato anche Mattarella, chi l'avrebbe mai detto?
Ah, perché sì, è vero, scusa, non dimenticavo che avevamo cambiato presidente.
Non te ne eri accorto?
No, perché tanto cosa serve?
Comunque poi sul Corriere c'è la notizia che commentavi anche tu fuori onda, ovvero telecamere, dimissioni e congedo parentale, come cambia il lavoro con il Jobs Act. In 5 punti li sintetizza qui il Corriere della Sera. E comunque sì, ci saranno anche le telecamere.
Cazzo, mi manderanno i droni a controllarmi dove
esatto.
Sono.
Che però non violano la privacy, ha detto subito.
Allora anch'io potrò dotarmi magari di un automatico e abbattere il drone, però... Oh.
Stai salvaguardando la tua privacy.
Esatto, mi farò la licenza di caccia per abbattere i droni.
A Lesbo, in Grecia, sassi e lacrimogeni, scontri tra polizia e migranti. Qui invece della marcia ci sono stati scontri appunto in Grecia. I profughi assaltano un traghetto. Questo sempre sul Corriere della Sera. Passiamo al Fatto Quotidiano. Vediamo anche qui come apre il quotidiano di, insomma, dove c'è anche Travaglio in mezzo. Migranti, Germania e Austria aprono i confini, Mattarella non sono nemici, no ai populismi. Colonne di profughi hanno lasciato a piedi la stazione di Budapest, inviati bus per sicurezza. E continua nella prima pagina, se finché adesso si aprono tutte le varie link allegati. Berlino e Vienna dicono sì agli ingressi, a Cernobbio il presidente richiama l'Europa. Dopo che nella notte Austria e Germania appunto hanno aperto i loro confini per accogliere i pullman di migranti provenienti dall'Ungheria, un richiamo ai valori fondanti dell'Unione Europea arriva anche dal forum di Ambrosetti di Cernobbio ed è firmato appunto da Sergio Mattarella. I migranti non sono un nostro nemico, ha detto il Presidente della Repubblica, ma persone che scappano dalla guerra. Di fronte all'intensificazione dei flussi migratori che arrivano nel continente sulla rotta orientale, quella che passa da Turchia e Grecia, l'agenda dell'Europa sarà tanto più efficace quanto più saprà allontanarsi da una lista di emergenza. E quindi si è svegliato anche Mattarella, insomma, meglio tardi che mai, probabilmente è l'età che non lo aiuta in queste cose, però tutto sommato
esatto,
ce l'ha fatta.
Dici che la demenza senile inizia ad avanzare.
Vediamo anche l'ANSA, come apre invece in questo caso non sul cartaceo ma sulla sua pagina online, e anche qui la notizia chiaramente è sempre la stessa: Austria e Germania aprono bus da Ungheria a frontiera. Si parla anche qui di Aylan, il padre dice si sveglino le coscienze. E poi oltre a Mattarella, nuove regole sull'asilo, si torna a parlare anche sull'ansia del maltempo e della Boschia, come dicevamo prima, che ieri era a Padova al Pride Village a lanciare le unioni civili al Senato entro il 15 ottobre. Vedi.
Te
di cosa
spiego.
Si occupano i politici
sì,
italiani?
Sì, no, certo, difatti, di droni e unioni civili.
Dopodiché vediamo dal punto di vista economico il Sole 24 Ore come apre invece nella sua versione. Qui controlli a distanza di missioni CGL Naspi, così cambia il lavoro. Notizia che magari approfondiremo anche più tardi durante la rubrica
capitale
lavoro. Dopodiché si passa invece al picco della borsa di ieri, meno 3,18, e poi le vari problemi che ci sono sulle novità nella delega fiscale col Job Act, appunto, che approfondiremo più tardi. Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani italiani. Abbiamo tralasciati chiaramente un altro miliardo, ma chiudiamo con il Manifesto, che invece apre con l'Europa marcia.
L'Europa marcia, c'è la foto dei migranti dopo l'apertura delle frontiere, questa lunga colonna che parte verso i confini con Austria e Germania, e appunto il Manifesto titola l'Europa marcia. Dopo abbiamo, come abbiamo già detto, che dopo approfondiremo, Jobs Act, le aziende potranno spiare, quindi all'ok i droni. Abbiamo chiaramente la foto del bambino che ribalta la xenofobia, come dicevi tu, del piccolo bambino morto sulla spiaggia turca. Conflitti e democrazia sulla pelle di New York per quanto riguarda la mostra del cinema di Venezia, quell'inutile esposizione di pagliacci che continuano a cazzeggiare e a rubarci soldi. Mentre parla il capo delle antichità siriane, come sappiamo l'ISIS non sta solo facendo scempio di vittime civili, ma anche sta distruggendo un patrimonio storico. Dopo abbiamo la nostra prima pagina del quotidiano, appunto, che titola Johnny il bandito. In questo caso parliamo un po' di gossip, Johnny Depp,
wow,
che si va al Lido a cazzeggiare.
Ah, quindi la prima pagina del Gazzettino è dedicata a Johnny
Depp.
Sì,
no, hanno messo i vari spezzoni, però hanno messo anche Johnny il bandito che si arrende ai fans praticamente. Io invece la traduco così, che la mostra del cinema è solo un costo che grava sulle tasche dei poveri contribuenti già vessate, e quindi per me la mostra del cinema potrebbe andarsela a fare a New York tranquillamente. Dopo abbiamo profughi, l'ultimatum ai sindaci, l'emergenza della presidente dell'ANCI, se non c'è d'accordo la parola passa ai prefetti, con lo scontro Zaia-Morcone sul ring di quelli di Treviso. Previdenza, l'INPS, pensioni di sindacalisti più alte del 27%, e appunto i paesi dell'est fanno le barricate, no alle quote. Quindi direi che possiamo passare
possiamo passare a alcuni dei primi approfondimenti appunto sul tema caldo, che è quello dell'immigrazione. Oggi leggendo, approfondendo alcuni di questi temi da diversi quotidiani, però non prima di esserci ascoltati questo bellissimo pezzo di Ivano Fossati.
Più forte che per avere tutto il mondo fra le braccia ci sei trovato anche la morte. Sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu, la donna che ha lottato tanto perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto. E invece io lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora e poi ti cerco le mani. Sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te. Alzati che sta passando la canzone popolare. Sono proprio io che non mi guardo più allo specchio per non vedere le mie mani più veloci nel mio vestito più vecchio. E prendiamola fra le braccia questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà.
Torniamo in diretta, 10-19 minuti, quindi siamo pronti ad approfondire alcuni dei primi temi.
Andiamo appunto in giro perché volevamo, prima di introdurre l'argomento che è abbastanza ampio, di questa apertura delle frontiere, di questo flusso di migranti, volevamo invece noi riportare sempre in primo piano anche cosa succede in quel di Gaza. perché comunque appunto la situazione è sempre peggiore ormai. Difatti cita l'articolo: bulldozer egiziani contro i tunnel Gaza, cibi freschi, medicine e pezzi di ricambio potranno arrivare solo a caro prezzo da Israele. Quindi oltre che a bombardarli in maniera veramente feroce, adesso li costringono anche a praticamente a dover pagare per mangiare quello che vogliono loro.
Non è la prima volta, tra l'altro, che l'Egitto decide di chiudere i tunnel o di bombardarli o comunque di limitare ulteriormente la possibilità di contatto appunto tra Gaza, tra la striscia e l'Egitto stesso. Adesso poi che è stato scoperto dall'ENI, tra l'altro, questo nuovo giacimento di gas naturale in, nel mare appunto di in proprietà dell'Egitto, molti pensano che potrebbero cambiare, potrebbe cambiare un po' lo scenario geopolitico dell'area, dal momento che potrebbe questo giacimento scoperto non solo bastare per tutta quanta la per l'Egitto stesso, nel senso non aveva più bisogno di comprarlo altrove, ma potrebbe anche venderlo, quindi facendogli aumentare
certo
chiaramente il potere nell'area. Vedremo quello che succederà. Intanto appunto leggiamo appunto di questi nuovi, quindi,
esatto,
bulldozer
di Michele Giorgio da Gerusalemme. Triglie, gamberi e molto altro. Chi avrà soldi da spendere potrà rifornirsi di pesce di zano fresco e consolarsi. Per l'ennesimo duro colpo che il presidente Abdel Fattah al-Sisi si prepara ad infliggere alla popolazione della striscia di Gaza, con la motivazione della lotta al terrorismo e illegalità. Spariranno i rimanenti 20 tunnel sotterranei per il contrabbando che si dice esisterebbero ancora tra Gaza e la penisola del Sinai. Il colpo di grazia lo riceveranno dall'acquacoltura, l'allevamento dei pesci che le autorità egiziane intendono avviare lungo buona parte dei 14 km di confine con la striscia. Il Cairo spiega che si tratta di gallerie illegali usate anche per il traffico di armi e per il passaggio dei miliziani. Senza quei tunnel transfrontalieri per il contrabbando, però a Gaza non entrano più generi di prima necessità e farmaci a basso costo, pezzi di ricambio per le auto e macchinari vari a prezzi accettabili e tante altre cose che hanno tenuto a galla la popolazione in questi 9 anni di embargo israeliano e di isolamento egiziano. Tenendo presente che il valico di Rafah con il Sinai è organizzato solo per il passaggio delle persone, in quei rari giorni in cui viene aperto agli egiziani, gli abitanti di Gaza presto potranno contare solo su merci provenienti da Israele che costano di più e sono soggette a restrizioni e limitazioni. Nell'ultimo anno e mezzo i bulldozer militari hanno demolito i centri abitati egiziani adiacenti a Gaza e costretto la popolazione a trasferirsi a Al-Arish e in altre località, pur di distruggere centinaia di tunnel tra il Sinai e il territorio palestinese. E rigide misure di sorveglianza sono in atto in tutta la zona, eppure il Cairo insiste che tra Gaza e la penisola egiziana andrebbero avanti movimenti sotterranei di combattenti a sostegno dei gruppi armati affiliati all'ISIS. E ora i bulldozer preparano il terreno per l'allagamento e la costruzione di 18 allevamenti di proprietà dell'esercito. Però, quindi abbiamo anche la brigata acquatica, l'esercito egiziano ha anche la brigata acquatica addetta ai pesci.
Il sub?
Sì, esatto. Quindi loro costituiscono tonni armati. Il sindaco di Rafah, Subni Ramava, avverte che la già tanto sfruttata falda idrica di Gaza potrebbe inquinarsi se gli egiziani useranno acqua di mare per allagare i 14 km di confine. Facciamo appello ai nostri fratelli in Egitto per fermare il lavoro che mette in pericolo la popolazione di Gaza. Abbiamo già abbastanza problemi, guerre, assedi, una situazione economica difficile. Tra i trafficanti di Gaza e le migliaia di manovali regna lo sconforto. È la fine di un grande business che ha dato da mangiare migliaia di persone, oltre a rompere l'assedio israeliano, spiegava qualche giorno fa Mohamed Abu Shaban, un commerciante di merci egiziane. Hamas, da parte sua, dice addio alla tassa sul tunnel, che in passato ha garantito parecchi milioni di dollari alle sue casse. Il prezzo più alto lo paga la popolazione di Gaza, che sprofonda nella povertà, nella disoccupazione e nella invivibilità. Le Nazioni Unite sono tornate a mettere in guardia sul costante peggioramento delle condizioni di vita nella striscia. In un rapporto alla conferenza sul commercio e sullo sviluppo dell'ONU, diffuso nei giorni scorsi, si avverte che la Gaza diventerà inabitabile in meno di 5 anni, saranno confermate le tendenze attuali. Il lungo embargo attuato da Israele dopo la presa del potere da parte di Hamas nel 2007 e 3 operazioni militari negli ultimi 6 anni hanno creato situazioni insostenibili. L'offensiva a margine protettivo in particolare ha aggravato la miseria di gran parte della popolazione, che ora dipende largamente dagli aiuti umanitari. Il PIL di Gaza è sceso dal 15% nel 2014, e la disoccupazione ha raggiunto un livello record del 44%. Un quadro sconfortante, appesantito dai ripetuti allarmi sulla scarsità di acqua potabile, mentre denunciava il mese scorso in una petizione 35 ONG internazionali, tra i quali Oxfam e ActionAid, la ricostruzione resta al palo a un anno dal cessate il fuoco tra Hamas e Israele. È scandaloso che a un anno dell'ultima guerra nessuna casa sia stata ancora completamente ricostruita, hanno scritto l'ANG. Le comunità internazionali hanno lasciato intere famiglie nelle macerie, i leader mondiali stanno di fatto permettendo a Israele di violare le più basilari norme di diritto umanitario. Dal cessate del fuoco tra Hamas e Israele, che risale al 26 agosto del 2014, è entrato a Gaza soltanto il 5% di 6,7 milioni di tonnellate di materiale edile necessario per ricostruire ciò che è stato distrutto. Oltre a decine di migliaia di case, ben 11 scuole ed edifici universitari sono stati ridotti in macerie. Altre 253 scuole sono state danneggiate durante l'offensiva israeliana. 120.000 palestinesi inoltre non hanno ancora accesso diretto all'acqua per la mancata riparazione dovuta alla penuria di materiale di 35.000 metri di tubature danneggiate o distrutte. La rete fognaria in molte zone è inesistente a causa dei danni subiti con lagune di liquami e rifiuti non trattati che si riversano in strada, le piogge non ancora arrivare. E noi vogliamo anche ripetere che tra l'altro il problema della ricostruzione è anche abbastanza difficoltoso per la presenza di numerosi e numerosi ordigni inesplosi che si trovano sotto le macerie, purtroppo, perché anche se è finita tra virgolette l'offensiva margine protettivo, quei maledetti ordigni di morte sono ancora là che stanno aspettando qualcuno purtroppo che gli incroci e saltare in aria, perché anche quello è un problema grosso, perché sappiamo che rimuovere un ordigno inesploso non è certo levare l'erbaccia da terra.
È come se non bastasse appunto la chiusura dei tunnel, la continua costruzione di nuove colonie e d'altra parte il appunto, come diceva Lachi, l'ostruzionismo dell'Egitto, le carceri palestinesi che sono sempre più piene. C'è una nuova notizia che leggiamo, è di ieri, dall'ENA News, è uscita anche questa sul manifesto, che invece ci informa di una nuova misura da parte del governo israeliano, il Terror Act. Sarà terrorismo sventolare la bandiera palestinese, quindi un altro motivo in più per arrestare i palestinesi, qualsiasi palestinese, donne, bambini, chiunque. Questa nuova legge, voluta tra l'altro dalla ministra della giustizia Ailet Shaked, è stata approvata in prima lettura dalla Knesset, il parlamento appunto israeliano. Se approvata totalmente, renderà reato qualsiasi forma di opposizione palestinese, anche non violenta, all'occupazione militare israeliana. Nuovo successo, appunto, tra virgolette, della ministra israeliana Ailed Shaked, esponente di punta della destra più radicale. Il suo Terror Act è stato approvato in prima lettura mercoledì sera dalla Knesset. La notizia è giunta mentre si discuteva del via libera che il premier Netanyahu intende dare all'allentamento ulteriore delle regole di ingaggio per i militari israeliani, in modo che possano sparare subito in caso di lancio di pietre e bottiglie incendiarie. Cosa che in verità già si vede tante troppe volte in giro per i territori occupati, ma che si vuole ammantare di legalità. Shaked, dopo aver ottenuto l'inasprimento delle pene fino a 20 anni di carcere per coloro, palestinesi chiaramente, che lanciano sassi, ora sta per mettere a disposizione delle autorità una serie di strumenti punitivi eccezionali. Coloro che saranno condannati per terrorismo, un reato dai contorni molto larghi in Israele, dove appunto include anche il lancio di pietre, dovranno affrontare condanne fino a 30 anni di reclusione. Verranno inoltre legalizzate le detenzioni amministrative, che appunto oggi ci sono, ma che non sarebbero tuttavia legali, e con questa mossa invece si vogliono legalizzare pure queste. Arresti preventivi eseguiti senza alcuna prova concreta, queste sono le detenzioni amministrative, che prevedono il carcere senza processo per 6 mesi e per più volte consecutivi, quindi finché non ci sarà il processo puoi rimanere in carcere di 6 mesi.
Che mentre... poi i nostri contratti di lavoro.
Esattamente, più o meno è la stessa. È invece che il Job Act, lì si chiama detenzione
J-Lact.
Amministrativa. Esatto, il J-Lact. E continuando appunto su questo articolo, i sostenitori del terrorismo, categoria nella quale saranno inclusi anche quelli che sventoleranno la bandiera palestinese, rischiano di rimanere in prigione per 3 anni per aver sventolato una bandiera.
Allora vorrà dire che io mi farò la carta igienica con la stella di Davide.
Potresti finire anche tu in galera.
Certo,
in
come
Israele,
terrorismo, per... terrorismo di Vater.
Il disegno di legge definisce il terrorismo in base a 3 elementi. La motivazione, l'obiettivo e il danno. La motivazione può essere ideologica, diplomatica, nazionalista o religiosa. L'obiettivo sarebbe quello di creare panico o di spingere il governo israeliano a prendere una determinata decisione o impedire che possa farlo. Il danno è verso la persona o per la sicurezza nazionale, verso proprietà e infrastrutture o siti e figure religiose. In sostanza, qualsiasi atto di opposizione all'occupazione militare israeliana, anche il semplice sventolio della bandiera palestinese, sarà considerato terrorismo e punito severamente. L'obiettivo non pare proprio quello di combattere la violenza. Con questi nuovi strumenti, un giudice israeliano, ad esempio, potrebbe considerare atto di terrorismo una protesta a Gerusalemme Est contro la confisca o la demolizione di una casa, perché, a suo giudizio, mette a rischio la sicurezza pubblica e crea panico nel resto della popolazione. E potrebbe essere inquadrata come atto di terrorismo anche l'azione di una settimana fa a Nabi Saleh di una madre e di altre donne palestinesi che hanno liberato un ragazzino tenuto stretto da un soldato israeliano, intenzionato ad arrestarlo per il lancio di sassi. In quella scena diversi esponenti del governo della Knesset hanno visto non un ragazzino preso per il collo da un adulto armato di mitra, ma un'aggressione gravissima a danno del militare. Quella famosa appunto aggressione che poi è stata anche filmata ed è girata il video.
Sì, no, certo, perché difatti, come dici tu, una pietra equivale a un Galil o comunque a tutti quei gingillini moderni che hanno come mitra gli israeliani. È la stessa identica cosa.
Il Terror Act di Ayelet Shaked, se approvato, rappresenterà l'inclusione nell'ordinamento giuridico israeliano di una repressione legalizzata, riconosciuta, di ogni forma di dissenso o di reazione da parte dei palestinesi all'occupazione. Tuttavia, attribuire il Terror Act solo all'impegno incessante della ministra Shaked sarebbe un errore, perché a preparare la prima bozza della nuova legge antiterrorismo è stata in realtà l'ex ministra della giustizia, Tzipi Livni, considerata una pacifista in Israele. Cioè, vedi, se sposti un po' il margine, appunto, Tzipi Livni diventa addirittura una pacifista, con l'appoggio della sua lista elettorale, campo sionista, controllata dal partito laburista. Alla Knesset non sono mancate le proteste, ma non paiono destinate a raggiungere risultati. Di fatto, a contestare queste misure lontane anni luce da un sistema democratico, non solo la sinistra sionista Meretz e la lista araba unita, che sì, hanno un peso assolutamente relativo all'interno del Parlamento
ma non c'è,
israeliano.
Ma non c'è un partito comunista in Israele, se non sbaglio.
Beh, la vedo dura. Comunque c'è questa sinistra che comunque insomma è sempre all'interno di Israele e dell'area
sionista. Sì, difatti, esattamente. Allora vedo che comunque gli israeliani continuano a dimenticare ciò che hanno subito, cioè loro praticamente stanno facendo subire gli
non
altri.
Non è che l'hanno dimenticato, anzi hanno imparato e stanno riproponendo,
sì, allora,
in salsa.
Allora inviterei il governo polacco a spostare quella scritta che si trova ad Auschwitz e trasferirla sulla striscia di Gaza.
Eh sì, qui in realtà non c'è nulla che li renda liberi, perché insomma possono stare in galera per 3 anni per una bandiera palestinese o fino a 30 anni addirittura.
Beh, come tu ben sai, era proibito, cioè ad Auschwitz rischiavi la vita solamente se non ti toglievi il berretto di fronte a un SS, quindi...
Ma come hai notato, hai sentito che in settimana in Repubblica Ceca, anche lì c'erano centinaia di profughi arrivati fermi nella stazione con il biglietto per andare in Germania o in Austria. Per riuscire a identificarli
li
più rapidamente,
marchiati.
Li hanno marchiati con il numero del biglietto del treno. E anche lì, insomma, è stato un po' un ritorno al passato.
No, ma difatti hanno fatto anche un'altra cosa schifosa in Polonia. Hanno messo, per combattere il caldo, davanti all'entrata di Auschwitz, hanno messo delle docce. Cioè, proprio veramente, diciamo che non hanno, allora forse non riescono ancora a comprendere effettivamente la portata di quel posto, di cosa ha significato, di cosa comunque vuole far capire. Cosa è successo, quello se lo dimenticano specialmente gli israeliani, anzi come dici tu l'hanno imparato purtroppo e lo fanno fare agli altri, quindi allora vabbè, noi manderemo una raccolta firma al governo polacco di spostare quella scritta a Gaza.
E di aumentare altre docce probabilmente, così almeno...
Sì, esatto. Infatti volevo un attimo ricollegarmi prima di passare un attimo appunto anche al nuovo problema del profugo. Come dicevamo prima, appunto, ospedali al collasso, mancano i farmaci nella striscia di Gaza, perché così dicono che Gaza è segnata dalla carenza di farmaci antitumorali, ma sono in aumento perché negli ultimi 10 anni il numero di pazienti con cancro della striscia di Gaza è lievitato, carcinoma tiroideo, leucemia e mieloma multiplo sono i tumori con una più alta frequenza, chiaramente sotto accusa l'uso di armi da guerra da parte di Israele in zone altamente popolate, l'uso indiscriminato di fosforo bianco, made in USA probabilmente, già nell'offensiva militare israeliana, quindi appunto il consumo di acqua inquinata, perché gli stanno devastando quelle, già diciamo che là l'acqua non scorre, come si può dire, a fiumi.
No, in realtà l'acqua ci sarebbe, il problema è che la quasi totalità delle falde acquifere dei pozzi sono stati controllo. Inglobati in territorio israeliano, e quindi l'unica acqua potabile praticamente a disposizione dei palestinesi è quella della Coca-Cola, che viene venduta da Israele ai palestinesi.
Certo, chiaramente. E difatti è quello che citiamo, appunto, che questo ospedale oncologico con tre medici, 5 infermieri e sono 15 posti letto. Quindi noi vogliamo veramente dare solidarietà anche a questi medici che veramente combattono una battaglia improba per riuscire a curare, perlomeno per quanto gli sarà possibile e gli è possibile, questa povera gente che viene colpita da forme tumorali, appunto, derivate dalle armi chimiche usate da Israele.
E allora dedichiamo un pezzo a tutti quelli che in Palestina e non solo resistono, al Terror Act e alle varie e diverse occupazioni militari. Ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su radiazione.info. Ecco qua, mi ero dimenticato di accendere il microfono, quindi noi stavamo parlando senza che nessuno ci ascoltasse.
Sì, appunto, stavamo narrando
le avventure del tuo motorino, esattamente.
Del mio motorino.
E quindi sì, riprendiamo, sono le 10:39. Siete sempre all'ascolto della rassegna stampa di redazione.info. Oggi sabato 5 settembre 2015 e tralasciando appunto le avventure di Lucky e il suo fedele compagno di scorribande, passiamo alla, appunto, alla notizia del giorno e di questi giorni, ovvero l'apertura questa mattina, questa notte, delle frontiere tra l'Ungheria, l'Austria e la Germania. Ci sono anche delle foto che girano su Twitter di questa marcia sull'autostrada Budapest-Vienna, che è di migliaia a questo punto di profughi che,
sì,
stanno,
che
sono incamminati verso l'Austria.
Leggo anche che dall'Ungheria il cammino dei profughi scatena la solidarietà degli ungheresi, che offrono acqua, cibo e passaggi fino alla frontiera con l'Austria. Quindi vuol dire che non tutti gli ungheresi danno credito a tra l'altro anche gli inviti neonazisti, perché anche là hanno rialzato abbastanza la testa.
Beh, non solo il muro, a parte che il governo è un governo di destra, ma non solo la costruzione di questo muro di filo spinato tra che dovrebbe insomma proteggere il confine ungherese con la Serbia, ma anche la decisione stessa appunto di bloccare tutti quegli immigrati fino a quando la Germania sostanzialmente non avrebbe accolto le richieste dell'Ungheria. Adesso sono state aperte, non sappiamo se ci siano stati degli accordi o meno, almeno al momento ancora non sono stati resi pubblici.
Anche perché per il momento hanno un bel pezzo di strada da fare per arrivare, cioè, e quindi in ogni caso vedremo come andrà a finire, anche perché appunto come dici tu dalle foto qua del manifesto vediamo dei profughi che innalzano il ritratto di Angela, che è bella proprio. E quindi vediamo appunto cosa ci narra il manifesto di questa l'Europa marcia. Tutti a piedi verso Vienna. Migliaia di profughi lasciano la stazione della capitale, diretti verso il confine austriaco e intenzionati a raggiungere la Germania. In 300 fungono dal campo di Rozke, un morto, Orban, rispettiamo le leggi europee. Da Budapest di Piero Rossini. Alla fine hanno deciso di muoversi, si sono alzati e hanno raccolto le loro cose, hanno preso i bambini, riavolto i teli stesi a terra sui quali hanno dormito, piegato i vestiti dentro zaini e valigie che hanno caricato sulle spalle e si sono messi in marcia. Stufi di aspettare dopo giorni e notti trascorsi davanti alla stazione di Budapest, nella speranza che le autorità ungheresi si decidessero a sbloccare la situazione permettendo di raggiungere la Germania in treno. Così non è stato. E allora hanno deciso che a Berlino se la prenderanno da soli, o almeno ci proveranno, e se con i treni non è possibile ci arriveranno a piedi, perché nessuno li ferma. Sono partiti ieri mattina, all'inizio che sembrava fossero in pochi, qualche centinaio di profughi, siriani soprattutto, ma anche afghani e pakistani. Poi però il gruppo è cresciuto sempre di più, fino a diventare un serpentone, composto da migliaia di persone, che lentamente hanno cominciato a lasciare la stazione di Budapest. I profughi vanno via e mettono fine al braccio di ferro durato giorni con il governo Orban, che non vuole lasciarli andare senza prima identificarli col numero del biglietto del treno, come dicevi tu. Alcuno, questo è la Repubblica Ceca, però penso
la Repubblica Ceca.
Sì. Però può darsi che lo imito anche in Ungheria. La partenza è stata incerta, ma dopo qualche dubbio sulla direzione da prendere, il lungo corteo ha attraversato il ponte Elisabetta sul Danubio e si è diretto verso l'autostrada che collega Budapest con Vienna, prima tappa al confine austriaco, distante 150 km, seconda la capitale austriaca, lontana 2,40. Ad aprire la marcia c'è un uomo che sventola una bandiera dell'Unione Europea, seguito da una moltitudine di disperati con una sola in testa una sola idea: raggiungere a tutti i costi quella Germania promessa loro da Angela Merkel. Lei è la star indiscussa della marcia, come Johnny Depp a Venezia. La faccia della cancelliera spunta da fotografie che uomini e donne alzano al cielo tra gli applausi e in cui è rappresentata mentre stringe le mani in segno di vittoria, oppure con un ripiglio deciso alle spalle la bandiera tedesca. Orban è la vergogna dell'Europa, grida invece il cartello scritto appena esibito da un uomo. La nuova Germania, quella non più arcigna e affamatrice delle economie più deboli, bensì quella aperta e ospitale. È il sogno inseguito da tutti, famiglie con il bambino in carrozzina, uomini carichi di bagagli fin sopra la testa, donne con il velo che camminano accanto a ragazze vestite all'occidentale. Ci sono perfino un signore in sedia a rotelle e un altro che avanza con le stampelle, tanti tantissimi bambini. Tra giovedì e venerdì notte sono stati 3.313 profughi entrati in Ungheria, 1.000 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Cifre che hanno fatto alzare ulteriormente la tensione con le autorità ungheresi, che non ci stanno a fare la parte dei cattivi dell'Europa e che bollano come inaccettabili le critiche di Bruxelles. Noi applichiamo le regole, ha detto ieri il ministro degli esteri Peter Svirarton, mentre da Praga, dove si trovava per il vertice Visegrad, Orban è tornato ad attaccare i leader europei. L'atteggiamento dell'Ungheria è chiaro e forte, ha detto. I migranti sono vittime, gente imbrogliata anche dai politici europei, perché sono stati loro a dare la speranza che esiste la possibilità di venire in Europa. Discussioni che sicuramente non interessano i migranti in marcia. Al gruppo di Budapest si sono aggiunti anche alcuni profughi fuggiti ieri dal centro di Rozke, al confine con la Serbia, dove erano stati trattenuti. Sono scappati in 300, molti sono stati ripresi poco dopo dalla polizia e uno di loro, un pakistano, è morto dopo essere caduto sui binari. Ma qualcuno ce l'ha fatta e si è unita alla lunga marcia. A spingere i profughi a partire è stato probabilmente proprio l'incertezza. su quale sarebbe stato il loro futuro. La strada da percorrere a piedi non è certo un problema per questa gente. Sono partiti dalla Siria, hanno attraversato la Turchia e risalito la Grecia. Al confine con la Macedonia hanno sopportato le cariche delle polizie di Skopje e hanno vinto loro, sono arrivati in Serbia e poi in Ungheria. Il muro di Orban non li ha fermati, neanche i suoi poliziotti. Figuriamoci se adesso si spaventano per i 240 km che li separano da Vienna. Sono partiti, anche se non è chiaro cosa succederà tra qualche giorno, una volta arrivati al confine con l'Austria. Si vedrà. Intanto conoscono la nuova Ungheria, per certi versi inedita dopo l'indifferenza dei giorni scorsi. Lungo il percorso, mentre i profughi riempivano i marciapiedi e la carreggiata delle strade arginate, in qualche modo da agenti impegnati a deviare il traffico, molti automobilisti hanno fermato la macchina e hanno offerto acqua e cibo ai migranti, oppure si sono messi a disposizione per un passaggio. Una generosità contagiosa, tanto che in poche sui social, ore sui social network, più di 1.400 persone sono messe a disposizione per organizzare nel fine settimana un convoglio che riesca a trasportare tutti fino a Vienna. Per il governo ungherese quella dei migranti è una vera emergenza. Se questi flussi continuano a verificarsi sarà la fine dell'Europa, ha detto Orban a Bruxelles. Ieri nel programma 180 minuti di Radio Kossuth, il Premier ha affermato che se i paesi europei non saranno in grado di difendere i loro confini, decine e decine di milioni di migranti arriveranno nel nostro continente. Posizioni estreme ribadite in diversi contesti pubblici al capo del governo, quando ha affermato di non vedere favorevolmente il fatto che genti di altra cultura si mescolano alla popolazione ungherese. Non è bene, avendo detto esprimendo timore per le radici cristiane europee che lui si sente in dovere di proteggere. Difatti, appunto, esercito alle frontiere e reati per i migranti. Il Parlamento ungherese ha iniziato ieri l'esame di un pacchetto di leggi presentato dal governo, in cui le procedure sulle richieste di asilo saranno accelerate e le condizioni inasprite, in contrasto con le norme internazionali sui rifugiati. Tra le misure sarà introdotto il carcere per chi tenta di passare illegalmente il confine. Verrà inoltre autorizzato l'invio di 3.000-3.500 militari alla frontiera per dar man forte alla polizia. Il governo voleva far provare con urgenza il pacchetto con la maggioranza di 2/3, che però non ha più, ma i deputati di opposizione, socialisti, verdi e liberali, democratici, 41 deputati in tutto, hanno votato contro l'urgenza. Così il pacchetto sarà approvato solo in parte. L'invio dei militari slitta sicuramente. Il capogruppo Fidesz ha bollato come traditori della patria i deputati di opposizione e minacciando conseguenze.
E sentivo proprio l'altro giorno in un'intervista per radio un bambino siriano che in un inglese assolutamente fluente rispondeva ad alcune domande appunto dei giornalisti lì a Budapest con delle parole assolutamente chiare e semplici, quali quelle che possono essere quelle di un bambino, dicendo come volete voi fermare l'occupazione, cioè l'immigrazione, stoppate la guerra, se voi non fate più la guerra in certo. Siria noi non avremo nessun motivo per venire in Europa.
Certo, esattamente. Le parole del bambino giustamente riassumono l'opera, tra l'altro americana, di destabilizzazione, perché hanno bisogno in questo momento, anche anzi più che mai, perché alla Libia sono riusciti a destabilizzarla e quindi in ogni caso adesso stanno per tentare di appropriarsi del petrolio, a parte qualche attentato comunque che ha colpito anche l'ENI.
Tra le altre. E proprio in Siria, d'altra parte, adesso tutti questi politici europei si interrogano su come fermare il flusso migratorio, se probabilmente gli USA e non solo non avessero armato i ribelli, la brigata dell'Al-Nusra e tutti gli altri, probabilmente tutti questi migliaia, tutte queste migliaia di siriani ora non sarebbero in marcia verso l'Europa, ma starebbero come prima
nella loro terra
senza che...
Esatto, ma noi sappiamo che purtroppo gli americani non intendono farti restare, anzi, cioè proprio vogliono creare terra bruciata, perché ne hanno bisogno per destabilizzare il Medio Oriente, perché sai come sono loro, non possono tollerare che ci sia qualcuno che li sfidi. E comunque anche i francesi non sono tanto messi meglio, perché sembra che nel Mali comunque abbiano trovato pane per i loro denti.
Assolutamente, assolutamente. E sempre riguardo ad Orban e all'Ungheria, una notizia che prendiamo da contropiano.org riporta alcune delle frasi di Orban alla conferenza stampa di Bruxelles. Penso che abbiamo diritto di decidere di non volere un bel numero di musulmani nel nostro paese. Questa è appunto la dichiarazione più shock, per così dire.
Più becera proprio.
I cultori dell'Orban Idea sostengono che il leader nazionalista pensasse alla storia del suo paese soggiogato dall'impero ottomano tra il XVI e il XVII secolo, vedi un po' come l'hanno rigirata. Ma altre decriptazioni e soprattutto mesi di spasmi fascistoidi e atti razzisti, di cui il triste muro è solo l'ennesima infamia, mostrano l'anima reale d'un capo popolo diventato capo di una nazione che guarda il suo passato più cupo, segnato dalle croci frecciate del paranazista Slazasi. Esageriamo? I fatti sembrano dimostrare il contrario. Come i populisti reazionari d'ogni epoca, Orban semina a piene mani paura, disprezzo e odio. Noi ungheresi abbiamo paura perché i leader europei non sono in grado di controllare la situazione. E mentre additava la cancelliera Merkel, quale responsabile del caos nei confini d'Europa nell'ultimo mese, andava in scena il concordato piano beffa del viaggio nel vuoto vissuto da migliaia di profughi. Le caotiche scene dell'assalto ai treni nella stazione di Budapest, riaperta e lasciata senza controllo, le partenze verso una presunta destinazione tedesca, la sosta dopo pochi chilometri nella campagna in prossimità dell'ennesimo centro prigione di identificazione, che invece pululava di poliziotti, hanno il sapore della crudele tortura psicologica di chi tuttora crede nei ghetti e vorrebbe reintrodurli assieme a ogni forma di persecuzione verso altre popolazioni. Al cospetto dei gestacci di Orban, anche la Merkel può apparire assennata e umanitaria quando per tutta risposta l'accusa ungherese ribatte: la Germania fa quello che è moralmente e giuridicamente dovuto. Si tratta chiaramente di un copione già scritto, ciascuno recita la sua parte, con Hollande e la Merkel predispone un piano di accoglienza per i profughi e che dovrà impegnare ciascuno dei 28 membri dell'Unione Europea, pena gravi sanzioni ovviamente economiche. Le tragiche ore e il contorno dietro accampamenti di fortuna e filo spinato, oltre a evidenziare le carenze e l'affanno dell'Unione Europea, la sua contraddittorietà, l'assenza di una linea politica internazionale e il perenne ritardo su tutto ciò che concerne un mondo di trasformazione, mostra la sua lugubre anima nera tollerata e conservata. Mentre l'Europa si abbandonava a fare da stampella alla folle politica destabilizzante dell'imperialismo statunitense, interventi in Libia e tacite accettazioni del mattatoio siriano, estremismi razzisti da curva calcistica montavano nel cuore dell'Europa, a est come a ovest, dai gemelli polacchi Kaczynski e soggetti come Bachmann di Pegida, trattati come macchiette, scaturiscono rappresentanze politiche che si impossessano delle istituzioni e le insidiano. Maidan, che le sconvolgono, introducendo una latente guerra civile. Le predicazioni xenofone dei Frange, Le Pen, padre e figlia dei Salvini, continuano a inquinare il pensiero di comunità che cercano di sciagurate chiusure passiste e soluzioni a nuove emergenze. Certo, guerra e crisi economiche di nuovo hanno ben poco e ripropongono disperazioni antiche e déjà vu distruttivi. A questi modelli democratici, basati su paraprogressiste socialdemocrazie o liberismi di mercato, non sanno offrire soluzioni. Risucchiano le vite di giovani, adulti e anziani in un proprio ghetto, che sarebbe appunto l'Unione Europea, che non può reggere gli tsunami migratori scatenati dalle mancate soluzioni sociopolitiche in troppi angoli del pianeta. Se gli Orban sono cresciuti anche grazie alla Merkel, agli Hollande, ai Renzi, che conserviamo perché costoro, anziché risolvere, aumentano i problemi. E questo, sì, di questo ce ne siamo accorti un po' tutti quanti.
Sì, appunto, adesso c'è anche i droni.
Ci sono anche i droni adesso.
Certo, adesso vedrai che Renzi avrà patentino per i droni. Allora, vedrai nelle sue pianure toscane, là a Marina in Pruneta, sulle colline là, che vedi Renzi in short che fa volare il suo drone, bravo e bello.
E allora, hai altre notizie riguardo a questa situazione oppure passiamo ad altro?
Beh, innanzitutto volevo leggere appunto Kobane, dice addio Aylan.
Ok, passiamo a Kobane.
Prima ancora c'è anche aumenta il pericolo neonazisti, questo trafiletto che possiamo leggere velocemente, non possiamo escludere che si formino gruppi di estrema destra pronti a compiere attentati terroristici. L'allarme lanciato al direttore del servizio segreto interno, Hans-Jorgen Mabe, in intervista al quotidiano Tagesspiegel, pubblicata ieri. Gli episodi di violenza contro i centri di accoglienza risalti sin qui potrebbero dunque essere solo l'inizio di un'escalation. Le forze di sicurezza temono che sull'onda delle proteste antiprofughi nascano nuovi gruppi sul modello della disciolta NSU, Nazionalsocialista Untergrund, organizzazione clandestina responsabile di svariate azioni omicidi tra il 2000 e il 2007 che costarono la vita a 10 persone. C'è già un precedente: lo scorso maggio venne scoperta l'esistenza di una banda neonazista, la Old School Society, che stava programmando attentati a moschee e centri di accoglienza per richiedenti asilo. Mentre appunto passiamo a Kobane, dice addio Aylan. Profughi siriani abbandonati ai paesi arabi, scontro ad Ersin, morti due comandanti del PKK. Ora non ho più motivo di fuggire, con queste parole Abdullah, il padre di Aylan Kurdi, il bimbo curdo siriano di 3 anni annegato tra Burdum e Kos nella notte di martedì, ha voluto riportare a Kobane i suoi familiari. L'immagine del piccolo corpo di Aylan riverso le bagnasciuga di Bodrum ha intaccato per un momento l'indifferenza dei vari leader europei riguardo alle disastrose conseguenze della guerra civile siriana. Abdullah, che ha perso anche la moglie Rihanna e l'altro figlio Galip di 5 anni nel naufragio, ha deciso di fare rientrare immediatamente in Siria per seppellire i suoi familiari. Tenevo mia moglie per la mano e i miei bambini mi sono scivolati, ha raccontato in lacrime il padre di Aylan, prima di rinunciare al suo sogno di raggiungere il Canada, dove sua sorella Tema attendeva la famiglia di profughi a cui non è stato concesso lo stato di rifugiati. Da 3 anni la famiglia di Aylan era fuggita dal Kurdistan siriano in Turchia. I veicoli della polizia turca hanno scortato i corpi delle vittime del naufragio fino al confine di Suruk. Anche ieri la guardia costiera turca ha fermato 57 profughi che tentavano di fare la stessa traversata per raggiungere l'Europa. Aylan è stato seppellito insieme alla madre e al fratello nel cimitero di Kobane, tra i corpi delle decine di combattenti e unità di protezione maschile e femminile che abbiamo visto seppellire ogni giorno dopo i più duri scontri contro lo Stato islamico. Parlando con i giornalisti locali al confine tra Turchia e Siria, dove vige uno stato di assedio permanente per gli aiuti umanitari che dovrebbero raggiungere la città distrutta di Kobane, Abdullah, accompagnato nel cantone di Rojava da alcuni parlamentari del partito della sinistra filo-kurda HDP, si è augurato che l'esempio del suo figlio scotta anche i leader arabi. Voglio che i governi del paese, dei paesi arabi, guardino l'immagine di mio figlio e aiutino i profughi siriani, non i leader europei, ha denunciato Abdullah. Arabia Saudita e paesi del Golfo non concedono ai siriani lo status di rifugiati, lo stesso fa l'Egitto di Al-Sisi, che ha strappato i permessi concessi dall'ex presidente Morsi, nonostante gli squali di proposito del magnate copto Naguib Saviris, che ieri ha espresso l'intenzione di acquistare un'isola greca o italiana per ospitare i profughi, mentre Turchia, Libano e Giordania scoraggiano i rifugiati siriani non concedendo facilmente ulteriori permessi o spingendoli a far rientro in patria. Giovedì il premier turco del governo interi, che porterà il paese alla voto anticipato dal 1 novembre, Ahmet Davutoglu, aveva criticato l'atteggiamento dell'Unione Europea rispetto alla gestione della crisi siriana. Leader di AKP aveva aggiunto di ritenersi orgoglioso di vivere in un paese che accoglie 2 milioni di profughi siriani. Eppure non accennano a fermarsi gli attacchi contro il partito dei lavoratori curdi, che vanno avanti lo scorso 24 luglio. Altissima era la tensione ieri a Dersim, dove 2 comandanti del partito di Öcalan sono stati uccisi a colpi di mitra dalla polizia turca. 4 sono i feriti agli abitanti cittadini a cura, tra cui un medico impegnato nei soccorsi, colpito alla gola, e una donna con suo figlio di soli 15 anni. Nonostante la dura campagna contro la stampa indipendente a parte del presidente Erdogan in vista delle elezioni, una buona notizia è arrivata invece sulla sorte dei giornalisti britannici del blog Vice News, arrestati a Diyarbakir nei giorni scorsi con l'accusa di terrorismo. I 2 reporter sono stati rilasciati, mentre resta in prigione il loro interprete iracheno. Quindi vediamo che anche la Turchia si dà il suo da fare, però si trova davanti alla ferma posizione dei combattenti del PKK.
E allora, prima di passare alle notizie di casa nostra, un altro breve pezzo musicale. Questi sono i Kina.
Dai fusti grigi della foresta di cemento salgono le urla sconnesse dei ridi degli ultimi pazzi mutanti. 2 occhi di rana continuano a fissarmi ironici. Dietro di loro l'infinito. Non posso che ridere delle nostre disperazioni. Ancora le mani, questi giorni pazzi che passano uno dietro l'altro, forse un giorno resterà qualcosa. Dei nostri affanni, forse allora saremo nel corpo della rana. Senza chiederci più il senso del giusto e dell'errore. dietro di loro l'infinito non posso che ridere delle nostre disperazioni.
E rieccoci qua con le notizie di casa nostra adesso, che andiamo a scorazzare un po' cosa succede nel nostro bel paese, mentre Michelino è un attimo impegnato, diciamo, vediamo cosa succede. Intanto diciamoci una notizia, così tanto per ridacchiare un po', che sondaggi: Mattarella cresce in popolarità e doppia Renzi, la sua linea sobria ed essenziale, la moral suasione silenziosa sono sempre più apprezzate dagli italiani, quanto si assume nell'ultimo sondaggio demoscopico secondo cui Sergio Mattarella gode dei consensi del 60% dei suoi connazionali ed è il solo politico in crescita. Si tratta dell'indagine settimanale promossa dall'istituto XE per Agora Rai 3, secondo cui l'attuale capo dello Stato beneficia di una popolarità doppia rispetto a quella del premier Renzi, fermo al 30%, seguono Salvini, mamma mia, Grillo 19, Berlusconi 11 e Alfano 10. Nel febbraio scorso, quando Mattarella succedette a Napolitano, anche il Colle era in caduta di consensi ed ora sta in risalita. Altro piccolo trafiletto che abbiamo avuto, la nostra cara deputata Maria Elena Boschi del PD, che dice: Boschi più diritti per tutti. In Parlamento stiamo facendo un lavoro prezioso, nel PD stiamo lavorando alla Camera e in Senato assieme per avere un testo che sia già condiviso dai nostri deputati per evitare troppi passaggi. Io credo che non possiamo più permetterci differenze fra cittadini che si basano sulle scelte di vita e il loro progetto d'amore. Mamma che poeta. L'ha detto il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi parlando al Predivisa di Padova. Noi siamo un governo che sta dimostrando anche con i dati economici la disoccupazione che le riforme fanno bene al paese. Mica tanto. Ha aggiunto: vogliamo un segno in più anche sui diritti civili e questa sia una riforma con cui il paese è in grado di dimostrare che è più moderno. Mentre di fatti loro ci narrano questa storia che nel paese le cose vanno meglio, andiamo a vedere un po' anche logicamente un occhio agli studenti, perché è giusto anche parlare anche di loro. Il nuovo ISE esclude il 25% degli studenti, di fatti le cose vanno meglio, l'Italia sta migliorando come dice la Boschi, però a me non sembra. Il 25% degli studenti universitari italiani saranno esclusi dalle borse di studio a causa di una riforma del nuovo ISE, il nuovo indicatore della situazione economico-patrimoniale adottato lo scorso gennaio. Per gli studenti della rete della conoscenza la situazione è drammatica, il conteggio di redditi esenti a fini IRPEF e la rivalutazione del patrimonio immobiliare per il calcolo dell'IMU costringeranno migliaia di borsisti in graduatoria a non ripresentare la domanda, certi di essere esclusi dal beneficio di un diritto fondamentale. In questo modo non risultano nemmeno come non idonei e dunque spariscono dai radar che registrano gli studenti che hanno bisogno della borsa. La situazione è frastagliata, visto che ogni regione segue la propria normativa e lavora su un calendario diverso. Il sindacato studentesco ha interpellato le singole aziende per il diritto allo studio, tenendo una fotografia della situazione particolarmente precisa. Il picco negativo delle rinunce l'ha registrato la Puglia con il 30%, segue la Toscana con il 25% e l'Emilia col 18%. Perché nessuno ha previsto un impatto così devastante sulla platea di donne di borsa, nemmeno il Ministero del Lavoro, che ancora a marzo parlava di un aumento medio dell'ISE di circa il 10%. Con puntato di domanda. Domanda Alberto Campailla, portavoce del Comitato Universitario Link. A tutti era sfuggito che il vero problema non sarebbe stato l'ISE, bensì l'ISPE, l'indicatore di situazione patrimoniale equivalente, e calcolando dividendo l'importo del suo indicatore della situazione patrimoniale dal nucleo familiare dello studente per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare. Da uno studio dell'Istituto Regionale Toscano di Programmazione Economica, IRPET, risulta che il parametro che ha alterato gravemente il sistema delle borse di studio è proprio l'ISPE. La riforma l'ha raddoppiato e su questo dato pesa la rivalutazione della prima casa. Il dato dimostra che i più colpiti non sono studenti provenienti da famiglie agiate. La rete della conoscenza chiede l'abolizione dell'ISPE come criterio distinto dall'ISE, anche perché non rientra tra i criteri di selezione degli idonei. Una sanatoria per chi è stato escluso quest'anno, l'innalzamento a 23.000 euro della soglia ISE. Per l'Unione degli Universitari, UDU, saranno migliaia gli esodati al diritto allo studio. Per questo hanno previsto un sportello online, appunto www.sosiise.it, dove si possono compilare questionari e avere informazioni per capire la propria situazione. L'incremento medio nel passaggio della vecchia alla nuova ISA è il 10% e può raggiungere picchi fino al 20%. Sostiene Gianluca Scucimarra, coordinatore dell'Udo. Questi studenti risultano più ricchi, pur non avendo alcuna variazione di reddito, pagheranno addirittura tasse universitarie più salate. È fondamentale che gli studenti si facciano sentire per difendere il loro diritto allo studio. Quindi vediamo che alla faccia di quanto ci narra la nostra cara Boschi, la situazione appunto non è proprio così florida, come si suol dire. Vediamo dopo cosa possiamo trovacchiare un attimo in giro. Scusate. Un attimo che trovo qualcosa, perché ho i giornali che mi mettono sono dappertutto, ho giornali. Dopo abbiamo appunto il discorso che le pensioni sono sempre al punto di vista, perché comunque in ogni caso le problemi ci sono per pagare queste pensioni, anche perché non so, loro ne mangiano a rotta di collo di soldi e noi invece siamo sempre più nella cacca. Vediamo appunto anche cosa dicono, vediamo cosa succede col discorso dei profughi nel nostro bel paese. Da Venezia, ora nero su bianco, il protocollo di adesione all'operazione accoglienza diffusa è pronto. In queste ore, attraverso le singole province, è stato recapitato a tutti i comuni del Veneto, insomma un'operazione a 360 gradi per tutta la regione. In pratica ora il dado è tratto e il rubicone per i singoli comuni riguarderà o meno la loro adesione al progetto, che l'altro giorno a Venezia ha avuto anche il via libera dei prefetti del Veneto, il capo dipartimento Elvinale per l'immigrazione, Mario Morcone. E che si tratti di un prexing sugli enti locali non vi è dubbio, anche se i termini del protocollo inviato ai comuni stabilisce e mette in chiaro regole certe da una parte all'altra. Da un lato le prefetture e il meccanismo dello Stato per emergenza profughi avranno l'opportunità di fare ospitare i migranti sul territorio, dall'altro i comuni avranno garantite le quote secondo un criterio fondamentale, una distribuzione basata sul concetto di un migrante ogni 1000 abitanti o comunque in proporzione aritmetica in base ai cittadini residenti. Ma non solo, ogni comune, qui sta la novità finora non trapelata, potranno scegliere quando e in che tempi aderire all'operazione accoglienza diffusa e se lo riterranno opportuno anche rescindere ogni forma di accordo se riterranno di non avere garanzie adeguate. Insomma, un ultimato a fisarmonica, frutto probabilmente di un lavoro di mediazione tra rappresentanti di governo e enti locali, in particolare con l'ANCI Veneto, l'associazione che riunisce i comuni della nostra regione. Un protocollo che alla base ha una scelta in più occasioni definita strategica, ma che è stato pure al centro di veementi polemiche, particolarmente venature politiche. In queste settimane e mesi il documento inviato a tutti i comuni sottintende un altro punto centrale discusso nel tavolo di coordinamento dell'altro giorno a Venezia, il criterio che tutti i comuni veneti che per propria quota parte partecipino al progetto di accoglienza. Appare evidente, sottolinea una nota al prefetto di Venezia e coordinatore di sistema emergenza per il Veneto, Domenico Cuttaia, che il programma di accoglienza conseguente all'approvazione del protocollo da parte di ogni singolo ente locale esige per la sua realizzabilità l'adesione unanime dei comuni, una condizione fondamentale che, se realizzata in tempi brevi, potrà consentire di sgravare i territori attualmente interessati da una presenza sovrabbondante di immigrati. Il riferimento ormai fin troppo è ovvio, riguarda in particolare modo l'area di Padova, l'ex caserma Pasandina, la località di Conetta, Venezia, l'area profughi di Eraclea e l'ex caserma Serena Treviso. In questo modo, secondo la prefettura di Venezia, ogni singola adesione all'impegno dei comuni attraverso il protocollo consentirà un'ospitalità decentrata, evitando che solo alcune amministrazioni locali possano trovarsi con una quota di immigrati magari superiore al numero di residenti, superando così eventuali problemi di ordine pubblico. Puntiamo, si dice infine nel documento inviato ai sindaci, a una rete per le politiche di accoglienza diffuse sul territorio che sappia far fronte all'emergenza sulla base di 4 punti cardine: garantire politiche di accoglienza, favorire l'impiego di risorse umane, avviare bandi di finanziamento promossi da enti e istituzioni, dare forza a nuove collaborazioni col mondo volontariato. Quindi abbiamo queste problematiche di conti, di straconti.
Però c'è un esempio, comunque una notizia, che arriva da Porto Gruaro: vita da migrante, la palestra della discordia diventa esempio di integrazione. I migranti in fuga da guerra e miseria scuotono il mondo e l'Europa, dice appunto un articolo che leggiamo da Repubblica. C'è chi ha trascorso l'estate tra loro, portando generi di prima necessità e soprattutto calore umano. In una palestra in provincia di Venezia ci sono 54 persone da 2 mesi. la gestione di una cooperativa in provincia di Modena, ma la solidarietà dei cittadini ha trasformato questa emergenza estiva in una bellissima storia di accoglienza, nonostante le proteste di alcuni esponenti politici locali, governatore compreso.
Lega.
Eh sì. Teddy è categorico, non mi piace questo cibo. Sai, gli dico, c'è un detto da noi, a cavaldonato non si guarda in bocca. E cosa vuol dire? Chiede lui. No, le interviste e le storielle di Repubblica sono sempre fantastiche.
Certo.
Che quando ricevi qualcosa in dono, non dovresti mai lamentarti. Ah, ok, però mi manca la zuppetta da tirare su con il pane e mangiare con le mani. È uno dei pochi lì che parla inglese, Teddy. Di fronte ha del riso al tonno, un pesce bianco e dei piselli. Così anche gli ospiti musulmani possono mangiare, e anche volontari e avventori, commestibile ma ben lontano dalle 5 stelle di cui parla qualcuno, che evidentemente non è mai stato lì a pranzo. Teddy è nigeriano, il gruppo terrorista affiliato ad Al-Qaeda, Boko Haram, gli ha raso al suolo la casa, sua madre è morta, lui fa lo sbruffone e scherza su tutto, a partire dalla mia telecamera, sequestrata da uno di loro che ci gioca. Scherza anche su di lui Teddy, poi però prende il cellulare e digita un numero che squilla vuoto. Non risponde, non c'è più. Sua madre non c'è più. Lui è uno dei 54 migranti ospitati dall'istituto scolastico Gino Luzzato a Porto Gruaro, in provincia di Venezia. È inizio luglio, ma sono più di 200 le persone distribuite tra Eraclea e San Donà di Piave. Dentro questa palestra ci sono 54 persone, ognuna delle quali avrebbe una storia che meriterebbe di essere raccontata. Molti sono minori, sono originari per lo più dall'Africa subsahariana, ma c'è anche un gruppetto proveniente dal Bangladesh. Quasi tutti hanno attraversato il deserto, basta nominare Agadez e i loro occhi si fanno bui. Quasi tutti hanno guardato la morte da vicino, mentre erano sopra i barconi nel Mediterraneo. Quasi tutti partiti dalla Libia verso Lampa-Lampa, la salvezza, così come viene chiamata Lampedusa. Il prefetto li ha mandati lì, ma adesso che iniziano le scuole devono essere trasferiti tutti, non si sa quando e non si sa soprattutto dove. Il gruppo dei 14 originari del Bangladesh sono arrivati ad Annone Veneto. Gli altri sono in partenza per Marghera e la riviera del Brenta, in appartamenti privati convenzionati con la cooperativa. E i ghaniani invece sono ospiti della Croce Rossa di Jesolo. Finalmente una stanza, un po' di privacy, sogno di una notte, di un'estate intera. Accade a Porto Gruaro, a pochi chilometri dal red carpet della mostra del cinema Lido di Venezia, che ospita una marcia scalza per sensibilizzare anche il pubblico più glamour alla tragedia in corso. A molti di più dal Festival delle Migrazioni di Acquaformosa, piccolo paesino di 1000 abitanti nel cuore del Pollino, nel quale in 5 anni sono passati oltre 600 migranti. Così, mentre la photoshop del bimbo sulla spiaggia di Bodrum fa il giro del mondo e l'emergenza dei migranti continua in tutta Europa, la punta più a est del Veneto e quella più a ovest della Calabria vantano due esempi concreti di solidarietà, integrazione e accoglienza, dal basso, dalla comunità, da nord a sud e da est a ovest. La preside dell'Istituto Luzzato di competenza provinciale, come tutte le scuole, è stata molto disponibile, spiegano i volontari. Del resto, così ha deciso il prefetto, i parroci della zona avevano fatto un sopralluogo in alcune strutture della chiesa che erano già occupate da altre attività o in condizioni non adatte ad ospitare persone, guarda caso. Il comune se ne è chiamato fuori, ovviamente, e ha cavalcato le polemiche a livello regionale, la furia di Zaia. Il sindaco non si è mai fatto vedere, dicono i volontari, e a noi non risponde. Però in Veneto ci sono attualmente 5.184 profughi, il 6% dei presenti in Italia si dovrebbe raggiungere più o meno quota 8%, e uno su 1.000 in relazione ai 5 milioni di abitanti, in Germania sono 2, in Francia 4, in Svezia 14, tanto per fare degli esempi. Incaricata dell'accoglienza per questa emergenza estiva nel nord-est su delega del prefetto è una cooperativa di carpi, appunto la Solaris. Quindi questa appunto è una storia che arriva da Porto Gruaro in estate. Poi tra l'altro erano state diverse anche nelle zone di mare, tipo Eraclea, le proteste lanciate, insomma fatte ad hoc dalla Lega, che accusava i migranti di bloccare il turismo, di spaventare tutti i turisti che affollavano le spiagge venete, e che quindi queste dovevano essere in qualche modo spostati da lì per evitare soldi e vari albergatori.
Dovevano fare la via alla Pellegrini, ecco, è importantissimo quella cosa là. Quindi
il lungomare, certo, a Jesolo,
certo,
stai scherzando.
Certo, il lungomare, Federica Pellegrini, ma io difatti sono sempre là che aspetto che gli scappi una bestemmiona di quelle buone.
Accanto, tra l'altro, al lungomare dedicato a De Sica, artista. De Sica figlio, non il vecchio. Artista.
Sì, artista, da fame ha perso la vista. Comunque in ogni caso hai capito il discorso della Pellegrini, è più carino perché lei è brava e bella.
altre notizie da casa nostra riguardanti certo, questo oppure certo, vuoi anche, che passiamo?
No, un attimo, abbiamo le tasse sulla casa, perché prima avevo, finché ero un attimo impegnato, avevo detto che il nostro Mattarella, tuo amicissimo Mattarella,
Matti, certo,
sta assolutamente...
Che
vedi
che ce l'abbiamo anche noi Mattarella.
Esatto, c'è il Mattarellum anche noi.
Abbiamo il Mattarellum.
Esatto. Praticamente sta superando in popolarità il caro Renzi, sai?
No, impossibile.
Assolutamente, certo. Cita proprio così che praticamente lui sta diventando più popolare, il politico più quotato di tutti. Per me è un babbeo comunque come gli altri, insomma, alla fine non, poi non si capisce, spiegami a cosa serve il Presidente della Repubblica in Italia. Non riesco proprio a capirlo. Ecco, difatti, vedi, i sondaggi, Mattarella cresce in popolarità e doppia Renzi. Il problema è che troviamo anche, secondo questo Agora, questo exit poll, dicono che addirittura Salvini è un 21% di popolarità. Mentre mi diceva di prima anche, dicevo, della nostra cara Elena Maria Boschi, o Maria Elena Boschi, come vogliamo, che ha detto che siamo tutti per i diritti.
Ah, siamo tutti clandestini, anche
esatto,
lei.
Sì, sì. Mentre c'è una piccola accusa che dice qua sul manifesto, che cito, fisco, parla il professor Lorenzo Codogno, un capo, ex capo economista del Ministero, tasse sulla casa quando Padoan criticava i tagli di Berlusconi. Non è un caso che l'abolizione della tassa sulla prima casa sia una di quelle misure che piace a destra. Oltre che essere profondamente iniqua e calcolatrice alla mano, più vantaggiosa chiaramente per i ricchi. Ma c'è un altro aspetto su cui la posizione di tutti gli organismi nazionali e internazionali è unanime. Da anni non si stancano di ripetere Berlusconi prima come Renzi adesso, una misura inefficace che non rilancia la crescita dell'economia. La pensava così anche a Piercarlo Padoan, l'attuale ministro dell'economia. Da vice segretario generale dell'OCSE, nel 2010, con Berlusconi al governo, sosteneva che le tasse che danneggiano di meno la crescita sono quelle sulle proprietà, come l'IMU, mentre le tasse che, se abbassate, favoriscono di più la ripresa e l'occupazione, sono quelle sul lavoro. Una tesi molto cara a Lorenzo Codogno, professore di economia niente po' di meno che alla London School of Economics, ma soprattutto per 9 anni capo economista proprio il ministero guidato adesso da Padoan e primo estensore dei contenuti di DEF. Oggi l'economista da Londra dichiara a manifesto che le tasse sulla casa sono le meno distorsive, fanno meno male all'economia rispetto a altre forme di tassazione, come evidenziato da tutti gli studi economici, in particolare, prosegue Codogno, sono molto meno negative delle tasse sul lavoro, che in Italia sono particolarmente elevate sia per i lavoratori che per le imprese. Ricorda inoltre come l'abolizione della tassa sulla prima casa non sia misura equa, per molte ragioni, ma soprattutto perché non beneficia chi la casa non ce l'ha. Poi un altro aspetto di iniquità che l'economista sottolinea, che riguarda non tanto il fatto che l'abolizione non tiene conto del valore patrimoniale della casa al momento, interesserebbe tutte le tipologie, dal monocale alle ville fino ai castelli, quando quello legato ai servizi. Infatti i servizi di cui usufruiscono a livello locale un appartamento di 300 metri quadrati non sono gli stessi nel caso di un piccolo appartamento di un monolocale. Per questo motivo, prosegue Codogno, sarebbe giusto che l'intera tassazione sulla casa, non solo su quella relativa al suo valore, ma anche quella sui servizi, venisse parametrata al valore stesso dell'immobile. Ma quello che tutti gli organismi internazionali contestano è subito la capacità di far ripartire l'economia grazie all'abolizione di questa tassa. Dal Fondo Monetario all'OCSE, dalla Banca d'Italia alla Corte dei Conti, tutti concordano che, come anche la raccomandazione del Consiglio Europeo, continuano a ripetere, l'unico modo è quello di trasferire il carico fiscale dei fattori produttivi ai consumi, ai beni mobili e all'ambiente nel rispettivo degli obiettivi di lancio. Perché, come dimostra anche un rapporto dell'OCSE, spostare sui consumi e sulla casa l'1% di tassazione sul lavoro significa nel lungo periodo una crescita aggiuntiva tra lo 0,25 e l'1%. Gli unici ad essere contenti ovviamente sono i costruttori, dall'ANCE, che crede che una misura di questo tipo possa essere la cura anticrisi che finora è mancata, alla FIAIAPPI, alla FIAIP, Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari, altra banda di ladri, la quale denuncia un'ingerenza dell'Europa sulle scelte del governo italiano. Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, si spinge oltre, dichiarando che semmai è insufficiente ridurla solo sulla prima casa. Ma anche in questo caso Codogno non ha dubbi, pur riconoscendo che il settore immobiliare rappresenta un asset produttivo molto importante per l'economia. Rimane convinto che abolire la tassa sulla prima casa non aiuterebbe la crescita sostenibile e duratura del settore, che al contrario può verificarsi solo attraverso una ripresa del reddito e soprattutto del risparmio. E questo, prosegue l'economista, oggi a capo anche della LC Macro Advisors, una società di consulenza che si occupa di analisi macroeconomiche, può avvenire soltanto se si riparte dell'intera economia, capace di modificare la situazione reddituale degli italiani. Quanto infine alle risorse, ormai chiaro l'intenzione del governo è aprire un confronto serrato con la Commissione Europea Lo stesso ministro dell'economia, in un'intervista a Messaggero, dopo aver indicato la decisione di abolire la tassa sulla prima casa, è una scelta che ha una logica precisa. Ribadisce che il confronto con la Commissione si basa sulla strategia indicata nel DEF, che è confermata, insomma, il governo tira dritto. Di tutt'altro avviso l'ex capo economista del Ministero Codogno, che avverte l'Italia non può chiudere l'Europa. Un allentamento dei vincoli fiscali per tagliare le tasse sulla casa, questo sarebbe difficilmente accettabile a Bruxelles. Inoltre, conclude, la scelta del governo fosse questa, si va nella direzione opposta rispetto a quelle che sono le raccomandazioni europee.
E ritornando al tema appunto dell'immigrazione,
cosa hai trovato?
Vedo una notizia che ci riporta a Mineo, al CARA di Mineo, dove appunto in questa settimana se ne è parlato per l'omicidio dei due coniugi appunto a Palagonia, del quale è stato al momento accusato uno appunto dei richiedenti asilo del CARA. Tutto questa lo leggiamo da contropiano.org, tutto il cordoglio chiaramente è stato turbato, scrivono, dall'intolleranza razziale contro tutti e tutti le richiedenti asilo del CARA di Mineo, sapientemente strumentalizzata dalla destra xenofoba. Centinaia di ospiti dei progetti SPRAR del CA Latino sono in questo momento costretti a vivere chiusi in casa nel timore di essere aggrediti, come è già accaduto ad alcuni richiedenti. Da mesi i riflettori dei media sono puntati sul CARA di Mineo, al centro dell'inchiesta Mafia Capitale, ma in questi giorni la sua chiusura è richiesta a viva voce da tutte le forze politiche, solamente perché la sua presenza turberebbe la sicurezza della popolazione locale. Ricordiamo che la rete antirazzista si è opposta alla sua esistenza sin dalla sua apertura, considerandolo un laboratorio europeo di segregazione, che avrebbe portato solamente sofferenza ai richiedenti asilo, come è nei fatti accaduto agli oltre 18.000 migranti che dal 2011 sono transitati nel CARA e che invece di poter esercitare il loro diritto d'asilo hanno vissuto l'incubo di venire parcheggiati nel centro a tempo indeterminato per favorire il mega business della pseudo accoglienza dei gestori. Le commissioni esaminano infatti le domande in media dopo 18 mesi dalla richiesta d'asilo, mentre per legge dovrebbero esaminarle entro 20-35 giorni. Sin dall'apertura del CARA nel marzo 2011, ininterrottamente abbiamo richiesto la sua chiusura, ma gli interessi economici ed elettorali del governo Berlusconi-Maroni erano enormi e nel Calatino si è progressivamente sgretolato il fronte delle realtà, che dalla parte dei diritti dei migranti aveva iniziato ad opporsi, anch'esso abbagliato dagli ingenti risorse che giungevano nel territorio e dalle prospettive di lavoro che si aprivano per la popolazione. Allora le forze politiche fingevano di non sapere cosa si nascondesse dietro il centro modello di solidarietà, tanto che proprio nei giorni del suicidio di Mule Girmay, il 21enne eritreo impiccatosi dentro il CARA, il 14 dicembre 2013, il sindaco Bianco presentava a Montecitorio il vergognoso film Io sono e tu sei tu, Io sono io e tu sei tu, che dipinge il CARA come appunto un paradiso terrestre. Da mesi attorno al CARA gironzola Salvini, che con i suoi seguaci versa benzina sul fuoco contro i richiedenti asilo, che si farebbero mantenere in un albergo a 5 stelle. Nella realtà, tranne rare eccezioni per qualche privilegiato, si dorme in 5 in una stanza di metri 5x6, 25-30 persone in una casa con un solo bagno. E per le condizioni di indigenza, visto che il pocket money giornaliero di euro 2,50 viene versato in sigarette, molti richiedenti asilo si fanno super sfruttare dai caporali dei padroni d'agrumenti per 15-10 euro al giorno per 8-9 ore di lavoro. Anche la prostituzione si diffonde, ma le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardie di finanza, esercito, ispettori Frontex, presenti in abbondanza, non si accorgono di niente. Oggi più che mai è necessario un ripensamento sul nostro sistema d'accoglienza. Facciamo per questo appello ai media affinché si rechino al CARA a dare voce a chi finora non ne ha avuta. Le migranti che sono stati usati e usate questi anni come cavi di un vergognoso sistema securitario. Facciamo appello a tutte le realtà antirazziste a ricostruire un tessuto di solidarietà con i migranti, visto che fino ad ora i rappresentanti delle forze politiche tutte hanno fatto inutili passerelle ignorandoli, appunto questo. Una denuncia che arriva dal CARA, ne abbiamo parlato anche nello speciale immigrazione appunto con alcuni compagni di Catania, lo potete trovare questo speciale anche sul nostro sito. Abbiamo altre notizie dall'Italia prima del premio Zozzone, poi della rubrica Capitale Lavoro, caro
vuoi
Lucky.
Vuoi le pensioni?
Ma parliamo un po' di queste pensioni, ma volevo parlare nel Capitale Lavoro, quella dei sindacalisti.
Va bene, allora Capitale Lavoro.
Perché è assolutamente interessante quella cosa lì.
Certo, perché al momento notizie, se vuoi sapere...
E allora possiamo mettere un pezzo musicale, poi rientriamo a premio Zozzone e rubrica Capitale e Lavoro.
Allora vada per...
gridano te. E a 7 anni mi portasti dagli eroi, che non sapevo quel che avrei capito poi. E in quel momento estremo che mai scorderò, sulla collina la tua voce si fermò. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. E oggi sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me la mia sciarpa, tesa sotto la pioggia, qui con me questo sentimento che spezza le vene dentro me. Sentimento dentro me, come ricordo incancellabile di te. E tutto quello che hai lasciato resterà scritto nel sangue della nostra identità. Nel tempo contro ogni dolore correrò, è un sentimento a cui non riesco a dir di no. E oggi che torno sopra il monte degli eroi, ascolto un vento che parla sempre di noi. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me la mia sciarpa, tesa sotto la pioggia, qui con me questo sentimento che spezza le vene dentro me. Ogni tua parola, quel tuo racconto gonfiava i tuoi occhi, mentre ascoltavo col troppo alla gola. Sulla collina il tuo sogno è caduto, ma nel mio cuore ha trovato dimora. E con al vento a soffiare sul drappo, che forte il braccio mio sventola ancora. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me la mia sciarpa, tesa sotto la pioggia, qui con me questo sentimento che spezza le vene dentro me.
Undici e ventotto minuti e quindi prontissimi qui su redazione.info per il momento cult della nostra rassegna stampa, ovvero il premio Zozzone.
Zozzone, che hai recuperato qualcosa che è abbastanza zozzona.
È zozzona perché vabbè, sappiamo tutti che insomma l'esercito statunitense, certo, ha un po' delle tradizioni così
goliardiche,
grottesche.
Sì, un po' coglionazze anche magari.
Esatto, sai, insomma, il militare non solo a stelle e strisce, sì, ma in generale
diciamo
è
un po' tipo la
notoriamente conosciuto come insomma non una cima o non un pozzo di scienza, altrimenti farebbe dell'altro e non andrebbe ad ammazzare la gente. Ma c'è una tradizione, tra l'altro longevissima, più di un secolo, a West Point, una delle fiorfiori delle caserme, delle accademie militari statunitense. E questa tradizione, che adesso vi raccontiamo, è finita con 30 cadetti feriti.
30 babbei.
30 babbei. Lo racconta il New York Times, quindi siamo, non ci stiamo inventando nulla.
Autorevolissimo New York Times.
La cerimonia tradizionale dell'esercito americano è degenerata per una mossa a sorpresa dei cadetti che hanno infilato i caschi nei cuscini.
Gli elmetti in Kevlar.
Impazienti di combatterne una vera, i cadetti della prestigiosa Accademia dell'Esercito Americano di West Point ne hanno combattuta una a colpi di cuscino, ma l'hanno presa così sul serio che in 30 sono rimasti feriti. 24 addirittura hanno riportato una commozione cerebrale.
Però
lo riferisce il New York Times, sottolineando che la guerra a cuscinate, che è avvenuta in realtà il 20 agosto ma è trapelata solo oggi, è una delle tante tradizioni di West Point che risale al 1897, quindi questi sono 100 anni e passa che si pigliano a cuscinate.
Sì, questi quattro stronzoni su quali che pigliano a cuscinate.
In particolare questa delle cuscinate serve a cementare lo spirito di corpo, perché segna il passaggio dalla plebe, il primo anno di corso, al secondo. Ma lo scontro all'ultima piuma è stato aggravato dal fatto che gli anziani hanno fatto finta di non vedere che molti cadetti hanno preso il loro casco, che gli era stato dato da indossare a protezione della testa, per infilarlo dentro il cuscino e colpire più forte gli avversari. West Point non ha adottato alcun provvedimento disciplinare finora, sperando che la notizia non trapelasse, ma ora forse qualcosa potrebbe cambiare.
No, vabbè, ma dai,
faranno la guerra con i mattoni.
Esatto, adesso la prossima volta vedrai che infileranno tipo, invece di... faranno tipo un sacchetto di cemento, un po' di sabbia, lo trasformeranno in cuscino.
E poi apriranno le docce di limone, probabilmente.
Sì, esatto. Perché sono una banda di babbei.
Ma veramente, comunque questo è il fior fiore dell'esercito americano, che insomma si addestra così.
Sì, così. Esatto, ammetti che a West Point succede, ma forse dove ci sono i Navy Seals non succede, perché con i cuscini non ci giocano, quelli dormono per terra.
Esatto, loro dormono.
Radici, in mezzo esatto. All'acqua salata.
Loro vanno direttamente a tronchi di albero,
esatto,
nella schiena.
Sì, esatto, perché altrimenti non sarà più Navy Seals.
Sì, no. E quindi questa era la nostra breve storia della settimana. Se vi è piaciuto, fatecelo sapere attraverso i nostri account Twitter e Facebook, e oppure scrivetecelo al 388-4292-504.
Quindi io direi che è giunta l'ora di introdurre.
Sai che non ho messo la canzone, adesso la cerco subito. Tu di due cazzate.
Di introdurre appunto la nostra regola, il nostro discorso di capitale lavoro. Dopo abbiamo anche, noi siamo sotto controllo, un mucchio di cose strane, quindi dovete tutti quanti dotarvi di carabina antidrone.
Carabina antidrone, potremmo portarcela nel nostro posto di lavoro.
Esatto, perché altrimenti tu ti trovi un drone sulla testa, un piccolo drone maledetto che ti sorvola.
E beh, comunque adesso vi leggeremo cosa significa nello specifico, nel frattempo la nostra sigla, la ballata della Fiat.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. E questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se
offri 100.000 eroi voglia. Il signore padrone non ci hai fregati con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie noi le vogliamo tutte abolite. Sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà. Siamo scesi in piazza, tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentare, ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però se visto anche tante mani che a San Pietrino cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e comunismo.
E dopo la ballata della Fiat iniziamo con la rubrica Capitale e Lavoro e iniziamo subito con la notizia sulla Fiat, appunto perché la notizia insomma di oggi è che dovrebbe riaprire Mirafiori al 1500, sì, proprio così.
Cose grandi.
Dovrebbe riaprire Mirafiori, 1500 cassaintegrati potrebbero in questo caso tornare al lavoro per costruire il SUV della Maserati.
Ah, niente un po' di meno che sì. Non plus ultra del sistema capitalista.
Esattamente, il SUV della Maserati. Però insomma sono notizie ancora, vedremo se poi sarà realmente così oppure no. Intanto invece quello che è già atto, è già legge, è il Jobs Act.
E cosa vuoi sapere?
Carolachi, ma voglio capire questa cosa delle telecamere, dei droni dentro il capannone.
Allora ti dico così, Jobs Act ora è completo e restano i controlli aziendali. Varati gli ultimi 4 decreti attuativi, la cassa integrazione ordinaria stretta di tutte le aziende sopra i 5 dipendenti, le informazioni raccolte, gli strumenti forniti, PC e telefonini potranno essere utilizzati anche per licenziare. Attenzione a tutti i vostri ordigni tecnologici nel posto di lavoro, perché potreste trovarvi un drone che vi sorvola, un piccolo drone sopra la vostra testa che vi sorvola. Quindi per quello che io dico, dotatevi di fionde, qualsiasi roba che possa essere atta a tirare qualcosa da più di 10 metri. Quindi vediamo appunto che dice di Giusy Franzese, il cerchio è chiuso, Jobs Act, ovvero il pacchetto di provvedimenti che cambia il volto del mercato del lavoro in Italia, è completato. Ieri il governo ha dato il via libera definitivo agli ultimi 4 decreti di attuazione della delega, riforma della cassa integrazione, potenziamento e risdegno del sistema delle politiche attive con la nascita dell'Agenzia Nazionale, avvio dell'Agenzia Unica Ispettiva, semplificazione delle procedure e degli adempimenti. Un anno fa sembrava quasi un miraggio, ma il ministro del lavoro Giuliano Poletti, Dio lo brusa, lo sottolinea con soddisfazione, ricordando che in Germania, ad esempio, per una rivoluzione così ci hanno messo 3 anni. Solo che in Germania però sono un po' più furbi di noi. Quando arriva nella stampa di Palazzo Chigi non c'è Renzi, chiaramente, perché stava facendo volare i droni. Il ministro sa bene che la scia di polemiche e alcune decisioni non si placheranno subito, ma neanche dopo, penso. E per questo, forse che nell'illustrazione dei nuovi provvedimenti appena varati, lascia per ultimo quello sulla semplificazione delle procedure che contiene la norma sui controlli a distanza. Il testo è rimasto quello tanto criticato dai sindacati e dalla stessa minoranza interna del PD. D'ora in, sì, perché hanno detto che loro non possono avere i droni. D'ora in poi le informazioni raccolte alle aziende attraverso gli strumenti forniti ai dipendenti, PC, tablet, telefonini e droni, potranno essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, anche quelli disciplinari, compreso il licenziamento. E questo varrà anche per le telecamere, per cui installazione però resta l'obbligo dell'accordo sindacale e dell'istituzione ministeriale. In tutti i casi l'azienda dovrà rispettare il codice privacy e quindi i controlli non possono essere continuativi. Niente profilazione del dipendente, sugli apparecchi non ci dovranno essere software di monitoraggio e geolocalizzazione, a meno che non venga data preventiva informazione al lavoratore. Ma se alcuni aspetti del Jobs Act non convincono tutti, ce ne sono altri che invece sicuramente miglioreranno le condizioni di lavoro.
Eccoli
lavoratori.
Qua!
E non a caso Poletti li sottolinea con enfasi. Anche noi con enfasi sottolineiamo che Poletti è un grandissimo stronzo. A partire dalla norma che renderà impossibile continuare la pratica delle dimissioni in bianco, che pende come una spada di Damocle sulla testa di molte lavoratrici. D'ora in poi la richiesta di dimissione dovrà essere fatta su un modulo scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro. Un modulo con un numero progressivo che certifica la data. Altra norma che il governo rivendica con orgoglio, l'estensione della cassa integrazione ordinaria a 1,4 milioni di lavoratori, sono i dipendenti delle aziende con organico compreso tra le 5 e le 15 unità, gli apprendisti. Finora potevano sperare nella lotteria delle risorse statali recuperate con la cassa integrazione in deroga. Ora è un loro diritto e i costi sono a carico delle aziende, quindi immaginiamo se così le aziende non assumeranno proprio più. Abbiamo fatto un lavoro importante sui lavoratori e protettori sociali, tenendo tutto dentro i principi di inclusione, semplificazione e razionalizzazione, spiega Poletti. Se sui controlli a distanza non sono stati ritocchi, una correzione è stata invece inserita su un altro argomento caldo, il collocamento mirato dei disabili. Resta la chiamata nominativa per tutte le aziende, anche quelle grandi, ma la scelta dovrà essere necessariamente tra i nominativi inseriti nelle apposite liste del collocamento. Quindi, cari lavoratori, vi giunga la nostra voce di stare attenti, di non avere qualcosa, ma anche state attenti sul vostro bancomat, perché comunque il vostro datore di lavoro vi tiene sott'occhio.
Sì, ma quindi questa cosa dei telefoni, cioè ti controllano pure il telefono?
Certo, quello aziendale però.
Ah,
dicono loro. Dicono loro, però sai com'è, là è sempre da metterci una pina nel culo, quindi... Però il discorso è più che altro che è schifoso, perché iniziano proprio veramente tipo un controllo, cioè, sistematico di tutto. Cioè, tipo, non puoi essere sul tuo in giro per lavoro, magari ti chiama tua moglie che ha le doglie, tu non puoi perché stai usando il telefono di lavoro, tu devi prendere il tuo telefono privato, andare a fanculo e ricevere sul telefono privato sempre. Non puoi più usare per fare nulla se non conti, fatture, bollette, pagamenti e fornitori.
Bene, bene, un po' più controllati, un po' più sicuri anche nel posto di lavoro, quindi
certo,
saremo più sicuri.
Perché, perché questo qua per me è proprio camuffare il discorso che loro ti controlleranno a manetta tramite i vari oggetti di videosorveglianza, telefoni vari, PC, tablet. Sai che c'è la gente che va in giro per esempio a fare le foto, che si porta quella specie di quadro là in mano, che non sono nemmeno capaci di tenerlo, tra poco devono fare tutte le foto della Madonna. E quindi anche là devi stare attento, perché
quindi se ti fai un selfie col tuo collega durante turno potresti essere licenziato.
Durante l'ora di lavoro ti arriva la letterina di licenziamento, perché tu non puoi fare selfie durante l'ora di lavoro.
Ma guarda un po'.
Certo, certo, ma tu non sapevi che hanno c'è una categoria nuova che hanno introdotto in alcuni posti di lavoro.
Sarebbe...
Aspetta un attimo, perché il termine è un po' strano, praticamente il non il promotore, il Madonna, un lapsus di memoria, però praticamente è uno che un motivatore, ecco,
il motivatore,
scusa, mi sfuggiva il termine, perché
hai un personal trainer anche a lavoro.
Certo, hai il motivatore, non lo sapevi mica questo.
No.
Veramente in alcuni posti di lavoro
gira tra le macchine, dici dai,
sì,
fai
esatto,
l'altro pezzo.
Bravo,
puoi
esatto,
farcela.
Perché deve così ti motiva a incrementare la produzione, è un motivatore.
Il motivatore.
Sì, praticamente è un crumiro all'ennesima potenza.
E poi viene pagato a cottimo sui pezzi che tu fai in più?
O... No, ha un accordo, un stipendio fisso, comunque lui ti motiva a lavorare di più, mentre lui là che si gratta quella una pancia a canchera, perché tra l'altro è uno che questo motivatore è nell'ambito di nostro conoscente, però non diciamo né nomi né cognomi, stiamo zitti, però c'è il motivatore, non lo sapevi che adesso hanno introdotto anche il motivatore?
No, questa me l'ero
quindi
persa.
Hai uno svanga coglioni che è là che ti controlla
e non fa un cazzo, perché
non
poi
fa
ti
un
controlla
cazzo,
e basta,
comunque difatti allora questi motivatori appunto vengono là a dirti dai fai di più, oppure ti mettono là mon cheri, boero, una roba del genere.
Ah, ti danno anche lo zuccherino,
sì, ti danno anche
chiaro,
lo zuccherino,
cioè...
per motivarti a lavorare di più.
Beh, se
quindi
fai,
praticamente
se fai un po'
esatto,
di più ti arriva la lasagnetta,
già ne avrai due coglioni, perché comunque adesso non potrei più fare nulla perché tutto è controllato, in più sto coglionazzo di nome motivatore che viene anche a spaccarti le palle, capito? Così sarà un giorno che magari un operaio, che magari è un povero lavoratore che ne ha due palle veramente piene, magari ha un bel albero in mano, tipo un 30 mm di tondo, 40, così vedrai che ti motiverà ad andare in ospedale, perché ma ti spaccherà la gamba.
E su tutto questo la Fiom, la CGL, la Susi cosa dicono?
Non lo sanno ancora.
Ah, non si non sono ancora pronunciati. Ancora,
non sanno ancora che c'è il motivatore.
Ah,
infatti, tra l'altro, questo è proprio un termine, che questa storia che è venuto fuori di sto motivatore, per noi è un buon termine di dileggio per la persona in questione.
Beh, insomma, un po'. Ma chissà, perché a proposito di sindacalisti.
Vedo che ti stai infervorando là.
Quelli che non fanno i delegati sindacali, chiariamoci, ma i sindacalisti. Uno studio dell'INPS ha scoperto che hanno una pensione un po' più alta.
Ma dai, non lo sapevo.
L'istituto dice che le pensioni dei sindacalisti sono, a parità di regole per il calcolo della pensione, in media più vantaggiose di quelle dei lavoratori dipendenti. La CGL però subito qua, vedi, qua non conosce il motivatore, ma su queste cose che le conosce molto bene mette subito le mani avanti. Non c'è nessun privilegio. La GUIL, che è ancora più zozza probabilmente, invece dice: grave dare notizie imprecise per gettare discredito. Intraprendere la carriera sindacale può portare sensibili vantaggi nell'assegno pensionistico rispetto a quanto avviene per i loro colleghi che restano fuori dalla rappresentanza dei lavoratori. Se i sindacalisti che ricevono versamenti aggiuntivi da parte delle organizzazioni venissero trattati come gli altri, perderebbero il 27% dell'assegno. È quanto emerge sul resoconto INPS sul trattamento dei sindacalisti, nuova puntata della serie Porte Aperte, con la quale l'istituto alza il velo su alcune particolari categorie di lavoratori. E sui sindacalisti dice che le loro pensioni sono, a parità di regole per il calcolo della pensione, in media più vantaggiose di quelle dei lavoratori dipendenti, perché possono cumulare la contribuzione figurativa del lavoro in aspettativa a quella dell'impegno del sindacato. I sindacalisti, in aspettativa non retribuita o in distacco sindacale, aspettativa retribuita utilizzata nel settore pubblico, infatti hanno diritto nel periodo di assenza dal lavoro all'accreditamento dei contributi figurativi, ma spesso hanno per lo stesso periodo versati anche i contributi dal sindacato, che per i dipendenti del settore pubblico vengono ancora valorizzati applicando le regole precedenti al 93, che prevedono il calcolo della pensione sull'ultima retribuzione percepita, quindi sul calcolo quello sul non più contributivo
retributivo,
ma retributivo.
Sì, che tra l'altro io ho mezzo e mezzo.
Tu hai mezzo, sì, perché
sì,
hai perché un po' e un po'.
Ho iniziato a lavorare prima, perché vedi, le regole precedenti al 93 io già lavoravo, quindi ho mezzo e mezzo, quindi sarà anche per me un dilemma dopo cosa fare o cosa non fare.
I sindacalisti, spiega l'INPS, hanno regole contributive e previdenziali diverse dagli altri lavoratori, perché possono vedersi ugualmente versati i contributi o addirittura lo stipendio da enti terzi rispetto al sindacato presso cui prestano effettivamente il proprio lavoro, e perché possono, prima di andare in pensione, farsi pagare dalle organizzazioni sindacali incrementi delle proprie pensioni a condizioni molto vantaggiose. Secondo le banche e dati dell'istituto, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel settore privato sono stati 2.773 nel 2013, mentre è molto rara in questo settore l'aspettativa retribuita. Viceversa è frequente nel settore pubblico. Le banche e dati dell'INPS evidenziano che nel 2013 i lavoratori del settore pubblico in distacco sindacale erano 1.045, mentre i dipendenti in aspettativa sindacale erano 748. I dati del 2010 dicono che le giornate di assenza dei pubblici dipendenti per motivi sindacali, inclusi i permessi, rappresentano lo 0,16% delle giornate complessive di lavoro, pari al lavoro di 3.655 dipendenti per un anno, e si traducono in un costo complessivo annuo valutabile in 113 milioni circa di euro. Nella sua ricognizione l'istituto spiega come opera il versamento della contribuzione aggiuntiva. Non incide su quanto su quando si può andare in pensione, dice l'INPS, ma ha riflessi importanti sul livello della pensione, soprattutto per i dipendenti pubblici, che si trovano nel regime di misto o in regime retributivo ante riforma Fornero. Infatti, i periodi di contribuzione aggiuntiva vengono riconosciuti ed è fine del calcolo della quota di pensione determinata per le anzianità maturate fino al 92, la cosiddetta quota A.
Ah.
Che la quota di pensione è determinata sulla base della retribuzione percepita all'ultimo giorno di servizio ed è quindi soggetta a regole più generose rispetto a quelle applicate dal 92 in poi per il calcolo della quota B di pensione, che considera la media delle retribuzioni percepite in un periodo di tempo più lungo. In definitiva, l'INPS simula cosa accadrebbe a pensionati appartenenti al settore pubblico per i quali la pensione è stata ricalcolata escludendo la contribuzione aggiuntiva della quota A e attribuendola alla sola quota B. Sebbene il campione sia ridotto, si nota una riduzione media dell'ordine del 27% della pensione lorda. In un caso si avrebbe addirittura una riduzione del 66%, la sua impresa praticamente gli taglierebbero un terzo della pensione. Andiamo a leggerci alcune delle reazioni, perché chiaramente sul Job Act e sul motivatore non hanno detto nulla.
Il motivatore è veramente una chicca.
Ma su questa cosa qua si sono subito schierati, premuniti a autodifendersi. La CGIL per i lavoratori in distacco o in permesso non retribuito che si impegnano nel sindacato applica rigorosamente le leggi in vigore, si legge in una nota del sindacato. Non c'è nessuna condizione di privilegio per chi svolge attività sindacale. Ancora più dura la reazione della UIL. È grave che un istituto come l'INPS diffonda notizie imprecise. Quando si parla di regole contributive e previdenziali, molto vantaggiose per i sindacalisti, si esprime una valutazione così generica e sommaria da far sospettare che l'intento sia quello di ingenerare discredito e di non fare chiarezza. Quando un sindacalista lascia la sua azienda o il suo ufficio per intraprendere un'attività sindacale, la sua carriera professionale e i suoi emolumenti vengono automaticamente bloccati e si cristallizzano a quel momento. Se quella persona che magari era un operaio, un commesso, un impiegato, diventa poi un dirigente sindacale, è del tutto normale che il sindacato per il quale egli lavora possa intervenire e adeguare la sua condizione economica e contributiva al nuovo Stato. Non si sarebbe forse determinato lo stesso effetto pratico se avesse proseguito la sua attività nel luogo di lavoro di provenienza? Al contrario, se così non accadesse, risulterebbe lui enormemente svantaggiato. Nessun vantaggio dunque, né condizione di privilegio per i sindacalisti, però tant'è che a fare i conti, evidentemente qui qualcuno li ha fatti, ha notato che c'è una leggera differenza, o meno un 27% di differenza, sulla pensione che percepirai tu e sulla pensione che percepirà...
La tua.
Vabbè, la mia è solo contributiva, quindi io praticamente ce l'ho tutta nel culo, nel senso che faranno una media.
No, ma difatti è vero, perché a me hanno fatto firmare quella carta speciale praticamente, che è quasi un sogno per tanti ormai, di quella appunto retributiva che ho dichiarato, che ho lavorato prima del 1993, la mia carriera è iniziata prima, quindi mi hanno detto tanto questo bonus con scritto lei è un fortunato quasi.
Eh sì.
Sì, esatto.
Che culo, che direi, culo, ho iniziato veramente a lavorare, sarei anche stanco, vorrei andare in pensione, ma non ce la farò.
Effettivamente, ridendo e scherzando, sono passati 25 anni, mica due giorni,
Quindi fra poco vai in pensione, no? Una baby pensione per Lucky. Facciamo una petizione per mandare Lucky in una pensione baby.
No, beh, in teoria, salvo che non cambino qualcosa, io avrei già maturato il diritto un giorno per ricevere una mini pensione. Cioè, qualcosa mi devono dare.
qualcosa
mi devono
dare. Una pacca sulla spalle, un moscerì sulla spalle.
Sì,
spalle.
Un mattarella sulle spalle.
Anche quella potrebbe essere un'idea. Sono le 11:52, ancora 8 minuti. Chiudiamo con una notizia. Cos'è che invece trovato? Arriva da Milano. Questa è stata la settimana delle letterine inviate nella nota agli insegnanti per informarli della loro futura destinazione di insegnamento.
Tipo un po' quando ti ritirava la cartolina rosa per dirti dove andare.
Esatto. E in questo caso, insomma, la ministra Giannini, con grande enfasi, aveva parlato di 39.000 assunzioni, di cui solo 7.000 saranno distanti dal popolo di provenienza.
Ma la letterina cos'è? Corredata di disegnetti? Oppure tipo il gratta e vinci?
Tu gratti e scopri a quanti chilometri di distanza.
Primo male, un professore piemontese si trova a destinazione Gela sull'andata.
Esattamente.
Tipo il film Io speriamo me la cavo.
O magari, come capita insomma nelle famiglie che hanno di due insegnanti, uno finisce a Gela, l'altro ad Aosta.
Sì, chiaramente.
Tanti auguri.
Esatto, no, ma si ritrovano proprio in paesini sperduti. Così
tra l'altro non puoi nemmeno rifiutare.
Ma assolutamente non gli conviene, non lo farei nemmeno
io. Nel senso
io.
Che se rifiuti perdi l'accesso in graduatoria, per cui se ti salta in mente di rifiutare...
Quindi
magari
difatti ti pensi, non so, quel professore che magari è abituato a vedersi le montagne, lo spediscono in perfetta pianura a 40 gradi all'ombra, poveretto, soffrirà.
Sì. E quindi a Milano ci sono stati degli insegnanti che hanno contestato il ministro Giannini. Forti e gentili sì, fessi no, è una delle magliette indossate dagli insegnanti che riprendeva lo slogan con il quale si apriva una manifestazione del terremotati dell'Aquila, ed ancora maestra licenziata dalla cattiva scuola. E poi un classico, Giannini, dimettiti. Il ministro dell'istruzione Stefania Giannini è stata contestata così da insegnanti assunti, neoassunti e precari che hanno distribuito anche dei volantini tra il pubblico della festa del PD a Milano. Gli insegnanti hanno interrotto il ministro sul palco della festa dell'unità mentre Giannini stava parlando del decreto della buona scuola. Alcuni insegnanti seduti tra il pubblico hanno urlato frasi slogan come lavoro, diritti, dignità. Dobbiamo fermarli subito. È scritto sul volantino firmato dal comitato lavoratrici lavoratori della scuola 3 ottobre, nato a Milano nel 2008. Dobbiamo fermarli subito, appunto, mobilitiamoci, non c'è tempo da perdere. Questa, spiega il volantino, non è una buona scuola ma solo una pessima legge. E per domani alla festa del PD è a Milano è atteso niente poco di meno che il buon Renzi. Ed anche qui c'è area di contestazione, un appuntamento è stato convocato da sindacati di base come USB, movimenti sociali ai bastioni di Porto Venezia alle 14.30. Obiettivo è presentare a Renzi la lista delle emergenze sociali del paese che il governo sta disattendendo o affrontando con un dichiarato segno antipopolare. Vedremo cosa succederà. Questa era la nostra ultima notizia per oggi, 11.55. Vi ricordiamo gli appuntamenti, perché alle 15 non precise ci sarà la Rabele sabato sera.
Con il ritorno del nonno.
Ritorna pure il nonno, nessuno ci avrebbe creduto, invece il nonno oggi ci sarà, anzi aspetta, ci dovrebbe essere, mai mettere la firma su quello che può succedere alla vita del nonno.
Sì, magari si rompe la bicicletta, roba del genere.
Sì,
oppure,
uno tsunami
sì,
a
uno
casa
tsunami
sua.
A casa sua. Cioè praticamente ce l'hanno rimandato indietro dalla Liguria, non l'hanno voluto neppure là. Abbiamo tentato di sbolognarlo, esatto. Ma niente da fare.
Non c'è andata bene, quindi purtroppo anche quest'anno il nonno sarà con noi alla Rabiele sabato sera.
Con i suoi occhiali da tipo da tapparella, che sono veramente
la mosca,
sono veramente spettacolari. Perché cioè veramente tu ti immagini di trovarti in mare di notte così uno che ti spunta fuori con quegli occhiali, probabilmente è un principio.
Spero di non trovarlo mai di notte soprattutto, ma al di là di questo vi lasciamo
il vampiro
con un pezzo musicale. Vi diamo appuntamento forse a sabato prossimo, perché non so se ci sono, sai, io faccio le ferie a settembre, quindi andrò in vacanza.
Dove vai?
Non te lo dirò mai, vado una settimana.
Perché?
In vacanza.
Ah dai, ho capito, ti vai a ritirare su quel nido del cuculo in cadore.
No, non vado là in realtà. Quest'anno la signora ha deciso che vuole andare al mare, quindi andremo al mare.
Oh, mare ti becchi una settimana di pioggia.
Ma me è fatto un cazzo, il mare mi fa cagare, per cui in realtà.
Esatto, quindi ti ritroverai là però, tipo a col portacenere colmo di sigarette, fa un cazzo con quel birrino che sempre continuo.
Una birra in via endovenosa, sigarette, esatto. E una settimana senza lavoro, quelle sono le ferie. Poi
esatto,
resto,
esatto,
puoi fare
esatto.
Dove vuoi. E quindi
auguriamo a tutti gli ascoltatori buon pranzo e ci riaggiorniamo.
A presto, Shabei!
L'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto, passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Zora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Oxa Sanremo conciata come una fan londinese. Ivan Allen. La prima sega. la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio, con nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché. Una scritta degli Ultras della Reggiana, dopo il raid aereo americano su Tripoli negli anni Ottanta, diceva: grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica.